Grazie.
Signori, gentilmente.
Signori. Grazie, buonasera a tutti. Questa sera volevo chiedere se ci sono novità rispetto agli oneri di urbanizzazione del piano Calchitaeggi rispetto agli interventi che dovrebbero essere fatti sul Parco delle Cave, perché se non mi ricordo male funzionava, nel senso che man mano che andavano avanti i lavori sul P Calchitaeggi si doveva cominciare a fare gli interventi nel Parco delle Cave. Gli interventi sul P Calchitaeggi stanno andando avanti, ma sul Parco delle Cave iniziative e interventi non se ne vedono. L'altra questione che volevo chiedere era rispetto al centro sportivo di Via Viterbo. A che punto siamo, se è stato assegnato, se ci sono delle novità rispetto a questa situazione, in quanto ho visto anche dei post dei consiglieri che sembrava già tutto fatto e tutto risolto, ma in realtà la situazione è, al di là di aver abbattuto quella piccola struttura che c'era, è rimasto così com'era. L'ultima cosa volevo segnalare che al parco Aido c'è l'erba che ormai è alta quasi mezzo metro. Volevo capire se c'erano dei problemi nell'intervento di taglio dell'erba rispetto a questa situazione. Grazie.
Grazie a lei. La seconda persona che ha chiesto di intervenire è la signora Guidotta Vilma. Prego, può arrivare, può raggiungerci. Tanto buonasera a chi è arrivato adesso. Proceda, proceda, se ha bisogno tolga pure. Deve schiacciare il tasto adesso a pulsantiera, signora.
È già a posto. Allora, sono una cittadina che fa parte del consiglio di zona 7, abito al quartiere Olmi. Siamo qua in un gruppo perché abbiamo perso la tranquillità di casa. Abbiamo sotto casa Arci Vecchio. Arci Vecchio ha affittato a qualcuno che noi dobbiamo sopportare. Siamo in discoteca a casa nostra. Anche dopo mezzanotte abbiamo raccolto delle firme e chiediamo gentilmente al consiglio se potete darci una mano, perché noi non siamo ascoltati. Questo è un problema che va avanti da 2 anni, perché queste persone hanno sempre frequentato anche in piena pandemia. Chiediamo veramente un aiuto, perché non ce la facciamo più. Sabato io personalmente ho chiamato per la prima volta alla mia età il 112, però sto aspettando ancora la pattuglia che venga a controllare. Allora, a questo punto siete l'ultima spiaggia, che chiediamo aiuto perché non ce la facciamo più. Al quartiere Olmi non c'è più tranquillità in casa nostra, perché è impossibile sopportare il tono di musica di queste persone. Non lo so, sono sudamericane, perché non è musica, è un tamburo. Sabato recente hanno incominciato alle 3, sono andati avanti fino al mattino alle 5, ma dalle 3 alle 12 e un quarto, 12 e mezzo, è stata una cosa che era veramente insopportabile. Io purtroppo ho un'età, sono cose che non ho mai fatto, e purtroppo ci va di mezzo anche la mia salute, oltre a non avere la tranquillità a casa mia, che penso di poterla avere. Adesso abbiamo tutti quanti, per le temperature, le finestre aperte, forse ci conviene scendere all'Arci perché avremmo meno disturbo. A questo punto, Presidente, non so più come dirglielo, le chiediamo un vero aiuto, perché noi cittadini non siamo ascoltati. Se potete fare qualcosa voi, ma fatelo in fretta, per favore, perché non possiamo dormire, non possiamo... Fatelo, per favore, fatelo in fretta, perché non possiamo dormire, ci sono camere da letto. Io personalmente ho il balcone dentro all'Arci. Non ho potuto sabato andare a letto prima dell'una meno 20. Per concludere, siccome le sembrava di aver fatto poco baccano, hanno fatto pure i botti, chiamiamoli fuochi artificiali.
E
non si può, non ce la facciamo più. So che siamo qua un gruppo abbastanza compatto proprio per questa ragione, perché noi rivolgiamo la nostra tranquillità e che Arci si prenda le sue responsabilità sotto consiglio vostro, non lo so, io sinceramente non so più come chiedere questa cosa, sinceramente. Poi, se posso, chiederei anche chi è il rappresentante del quartiere Olmi, perché allora è diventato un quartiere di sporcizia vera e propria. Ci sono masse così alla fermata via Betulle, cioè Milano, non c'entra Cesano, di polline, nessuno lo raccoglie. Io non lo so, allora, non abbiamo tranquillità, non abbiamo pulizie, ditemi voi che cosa paghiamo le tasse a fare noi. Le sacrosante le paghiamo, non solo in centro, ma anche la periferia paga per la tranquillità e per tutto il resto. Però la cosa più importante che vi chiedo, ho i capelli bianchi, ho una certa età, non posso dirvi mi metto in ginocchio perché ho un certo rispetto di me stessa, ma vi chiedo per favore intervenite molto presto perché non ce la facciamo più.
Grazie signora.
Grazie.
Grazie, sempre sullo stesso tema ha chiesto di intervenire il signor Salvatore Mauriello, può accomodarsi nella stessa postazione. Proceda pure appena è pronto.
Buonasera a tutti, ringrazio il gruppo che è venuto in supporto. Oltre a tutto il discorso che ha presentato la signora Guidotti, volevo anche aggiungere che è un problema di ordine pubblico oltre al disguido che ci stanno recando queste persone. Questi signori sono completamente ubriachi e alla fine della serata escono e si mettono alla guida ubriachi persi di birra, alcolici e quant'altro. Continuano ad entrare inoltre con i mezzi propri, scavalcano o aprono le sbarre ed entrano dentro le aree private del quartiere, senza parlare poi di cosa fanno, si spogliano, urinano, fanno feci nei cortili, in mezzo alle macchine, spostano le macchine e le danneggiano. Tutto questo a spese nostre. Quindi io, questo è il secondo intervento che faccio, anche un paio di mesi fa sono venuto a esporre questo problema, ma nessuno mi ha contattato e non ci sono state svolte. Quindi abbiamo fatto un sacco di mail, la signora Roberta Papa tutti i weekend manda le mail di denuncia al Comune di Milano e al Sindaco, nessun riscontro e nessun aiuto da parte delle forze dell'ordine. Non vi dico le risposte che ci danno a telefono la polizia municipale, sembra quasi che sono a favore di questi signori che recano disturbo e creano disturbo a noi condomini, a noi abitanti, cittadini. Quindi, ripeto, rilanciamo quello che la signora ha chiesto e fate qualcosa. Fate qualcosa e intanto, dopo, se volete, nel frattempo abbiamo raccolto delle firme nei vari condomini, nelle varie scale, quindi non siamo solo noi oggi qui presenti ad esporre il problema. Abbiamo qua tutte le firme che abbiamo raccolto, le stiamo raccogliendo ancora, abbiamo un quartiere veramente a disposizione a cercare di risolvere il problema. Quindi, se poi ci dite anche che intenzioni avete o come voler risolvere questo problema, perché veramente non si può andare avanti. Io ho finito per adesso.
Grazie. È possibile comunque poi lasciare documenti, memorie, eccetera, al tavolo consigliare o alla segreteria. Si passa all'intervento dei consiglieri, consigliere Gorgoglione.
Sì, grazie. Ringrazio i cittadini per essere venuti qua questa sera in questo numero così importante, quindi è proprio un segno di un malessere e sarebbe scortese non prendere... Sarebbe un dispiacere comunque non prendere un giusto provvedimento per questa cosa, perché è vero, i cittadini, io abitando agli Olmi conosco bene la situazione, è vero, negli ultimi 2 anni, dal venerdì, sabato e domenica, Arci ospita queste feste con sudamericani fino a tarda notte, a volte è capitato anche alle 5 del mattino. Quindi mi sembra giusto che il municipio debba in qualche modo prendere una posizione e limitare tutto questo. Questo potrebbe essere appunto mettere a disposizione le auto della polizia locale affinché intervengano in questo problema, perché poi si parla di una musica che in tarda notte entra nelle proprie camere, dove la gente dopo una giornata di lavoro ha tutto il diritto di poter riposare tranquillamente senza musica e schiamazzi notturni eccessivi. Detto questo, invito la giunta e la maggioranza a magari a vedere cosa può fare l'Arci in quello spazio, quindi se è un circolo sportivo e può vendere magari alcol fino a tarda notte, si può manifestare musica ad alta fino a tarda notte, quindi bisogna magari prima trovare queste risposte e poi magari intervenire invitando l'Arci, rispettando i cittadini lì presenti a qualche metro da là. Grazie.
Grazie consigliere Maiandi, prego.
Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio i cittadini e mi rivolgo, visto che c'è anche qui la Presidente, che ha la delega sulla sicurezza, a un invito ben preciso, nel senso che gli inviti generici sono sempre cadono un po' nel vuoto. Nella scorsa consigliatura avevamo provato ad avere a disposizione alcune auto della polizia locale. Il problema lo sappiamo bene, che il Comune di Milano non mette a disposizione dei municipi in maniera magari diretta, per dare una risposta diretta, le volanti della polizia locale, specialmente nelle ore notturne, perché dopo le 8 di sera e nel weekend ci sono 4 volanti. Ci sono 4 volanti su tutta Milano. Allora, visto che la Presidente è qui, so che può farsi portatrice di queste richieste direttamente all'assessore Granelli, che comunque si è espresso, è venuto anche qua in consiglio dicendo che queste assunzioni dovrebbero andare nella direzione di garantire una maggiore sicurezza. Lo spero, perché per adesso sta garantendo solo più multe sul territorio di Milano per fare cassa al Comune di Milano. Questa cosa è veramente insopportabile, nel senso che noi non vediamo un aumento del servizio della polizia locale a servizio dei cittadini sulla sicurezza. Il Comune di Milano può fare qualcosa, il municipio può farsi portatore attraverso la presidente che ha la delega alla sicurezza di questa situazione, per cui noi chiediamo, visto che già 2 mesi fa i cittadini erano venuti qua e in questi 2 mesi chiedo alla presidente se qualche passo è stato fatto, magari è stato fatto e non ne siamo a conoscenza, per cui magari nella replica questo fatto ci verrà raccontato, ma se non è stato fatto facciamo qualche passo, nel senso che continuiamo a dirci delle buone intenzioni, ma di fatti concreti su questo lato vediamo solo un peggioramento nei nostri quartieri. Ora siamo tutti insieme per collaborare su questo aspetto e penso che la tranquillità dei cittadini debba venire come priorità, specialmente per chi, come prima diceva la signora, paga le tasse e ha il diritto di poter avere una tranquillità. Arci ha in concessione quello spazio, deve rispettare le regole, anche questo è un preciso dovere del municipio, di farsi portatore davanti ad Arci e ad assumersi le sue responsabilità. Se nulla è stato fatto fino ad ora, chiedo alla giunta di assumersi le responsabilità di fronte ad Arci. Sulla polizia locale bisogna fare di più, non solo sul quartiere degli Olmi, è inutile stare a raccontare gli altri avvenimenti sulle altre zone critiche, il quartiere degli Olmi sta veramente esplodendo su questo punto. Gli ingressi anche abusivi dentro le recinzioni delle scuole, questo ce l'ha portato anche la dirigente scolastica, e quindi facciamo qualcosa, ecco, noi siamo a disposizione su questo, lo sapete benissimo, grazie.
Consigliere Moscheo, c'era lei prenotato?
Allora, Presidente, io vedo delle cose in questo municipio, vedo delle persone di una certa età che vengono qui giustamente a reclamare i loro diritti. Noi a una vita che lo facciamo, penso lo facciamo tutti, però bisogna andare a monte di risolvere questi problemi, perché qui ne parliamo da anni, da mesi, le cose peggiorano sempre, però non c'è una sicurezza di. Ora dico, se il nostro Presidente chiede un incontro con i vigili, possibilmente farli parlare, portarli qua e parlare con noi, perché noi sappiamo le cose che succedono nei quartieri, noi possiamo riferire a cosa succede. Una volta c'era il vigile di quartiere, che il vigile di quartiere era uno di famiglia, veniva con la bicicletta nel quartiere, i cittadini lo informavano di quello che succedeva e sapevano dove era la gente, e andavano a prenderla uno a uno. C'era un numero verde, prima, quando c'era ancora Lupi, anni, tantissimi anni fa, che forse sarebbe ora di attivarlo, che questo numero verde era diretto da una segretaria in questo comune, in questo municipio, no? Prima era consigliere di zona, che riceveva tutte le telefonate e contemporaneamente questi reclami venivano bypassate ai responsabili, no? In base alla richiesta, e fra poco tempo i cittadini avevano la loro risposta. Quindi, invece di farli venire qui, dobbiamo andare a casa loro noi a dare l'informazione, perché quello che dicono è realtà, ma non è che soltanto gli Olmi, io li conosco da una vita, dove c'è il campo sportivo, no? Da una vita l'abbiamo creato noi tanti anni fa, 40 anni fa forse. Quindi queste cose qua, oggi dobbiamo affrontarle, non c'è più un comando di polizia. Agli Olmi c'era un comando di polizia, dove c'è il CAM, c'era un comando di polizia, ce n'era uno in via Novara, ce n'erano 3, non ce n'è più nemmeno uno. Via Novara è soltanto adesso un comando di polizia soltanto per passaporti. Un cittadino deve andare a Bonora per fare una denuncia. Quindi un discorso di carattere generale, che dobbiamo chiedere un incontro col prefetto, no? con gli organi che si interessano di ordine pubblico e fare un ragionamento serio. Altrimenti i cittadini, sicuramente oggi ne abbiamo 20, domani abbiamo 100. Quindi le cose lo sappiamo tutti, che mi dilungo a questo perché penso che tutti insieme vogliamo lavorare per risolverle. Qui non c'è maggioranza o opposizione, no? Si affronta il problema, sul discorso sicurezza è un problema che riguarda a tutti. Però altre cose, volevo chiedere 2 cose, già l'ho detto un'altra volta. Ecco, noi abbiamo il CAM di Viale Mennè. Bene, siamo già a giugno, i cittadini chiedono, non tutti gli iscritti, che erano quasi 500, no, tantissimi, chiedono che fine faranno. primo. Secondariamente, l'incrocio costa il Carlo Marx. Noi abbiamo ancora oggi i vigili che presidono l'incrocio mattina e pomeriggio, no? Per la scuola. Vogliamo che succeda un incidente ancora, che si metta sotto qualche bambino dopo tanti e tanti decine di incidenti che sono stati tutti questi anni? Allora, c'è una delibera fatta passata.
Concluda,
ci sono, Presidente. Ci sono già i finanziamenti stanziati dalla scorsa legislatura, per cortesia andiamo a vedere che sarà fatto questo incrocio. Non aspettiamo che succeda il morto. Ecco.
Grazie.
Grazie a lei.
Procediamo col consigliere Gianni, prego. Procediamo con l'appello allora.
Adesso sono sfalzate anche qua.
Boer Daniele.
Presidente.
Bonetti Andrea.
Presidente.
Capitanio Daniela. Caraceni Daniela. Carozzi Dario Camilla. Cavalieri Edoardo. Corti Alessandro. Giustificato. Delfino Carmine. Di Rosa Alfonso. Fabri Laura. Ferrero Lucrezia. Fossati Silvia. Frigerio Francesca. Gianni Pennati Francesco. Giorcelli Andrea. Gorgoglione Stefano. Iannacone Norma. Iannicelli Mario. Lamberto Roberta. Maiandi Emilio. Moscheo Mario. Orlandi Simone. Rebecca Emanuela. Salinari Antonio. Sciurba Manuel. Sforza Simona. Soana Erika. Varrà Davide. Beltrida. Viceconte Francesco. Villa Ilaria. Venticinque presenti. Ventisei presenti.
La seduta è validamente costituita. Allora, colleghi, abbiamo iniziato un quarto alle 19 fino alle 19:15. Per chi si è prenotato va bene l'intervento, se non facciamo in tempo comunque procediamo con l'ordine del giorno. Quindi se in tre minuti riuscite a fare intervento ci siamo tutti. Consigliere Salinari?
Ok, buonasera, scusate, ma io vorrei rimarcare quanto già detto dai cittadini, perché è un tema che stiamo vivendo e io vivo personalmente, cioè non so se voi ricevete, come ricevo io, foto, telefonate, immagini di quello che accade nel nostro territorio, soprattutto nei weekend, soprattutto in orario serale, soprattutto in zone della nostra periferia, quindi Olmi, a Baggio, a San Siro. Cioè, noi stiamo vivendo delle situazioni che erano un po' quelle che vivevamo tanti anni fa, no? Tutti questi gruppi di sudamericani che non sanno dove ritrovarsi vanno ai parchi e fanno i picnic, fanno i rave abusivi con alcol a non finire. Abbiamo la situazione dell'Arci, come quanto ci hanno risolto i cittadini, che anche lì è diventato anche quello un punto di ritrovo che crea un, come dire, disturbo alla quiete pubblica, è troppo poco. E noi da tempo che diciamo che le forze dell'ordine devono essere più presenti, è da tempo che diciamo che ci vuole una pattuglia o delle pattuglie almeno che siano a disposizione dei municipi, non solo in orario diurno ma soprattutto in orario serale. E poi è vero che ci dicono assumeremo, il comune fa le assunzioni chissà quando, ma noi questo problema ce l'abbiamo ancora in casa. noi oggi non abbiamo il controllo delle nostre pattuglie, quando i cittadini chiamano si sentono dire grazie della telefonata, la mettiamo in coda e poi cosa accade? Il nulla. E questo in una città come Milano non è possibile, cioè noi dobbiamo intervenire e fare in maniera forte, sì con la polizia e i carabinieri, ma soprattutto con la polizia locale, con i vigili dei quartieri che sono i nostri primi interlocutori e sono loro con la quale possiamo avere un tipo di operato. Quindi fino a quando non otterremo come decentramento il controllo anche della polizia locale, non dico di tutta, ma di almeno diverse pattuglie della polizia locale, noi purtroppo questi problemi ce li ritroveremo ogni weekend, ogni settimana, ogni giorno, soprattutto nei periodi primaverili / estate. Quindi davvero vi chiedo di continuare a battagliare su questo tema, è un tema che noi negli anni passati ci siamo sempre fatti carico con il Comune, non abbiamo mai ottenuto nulla perché il Comune non ha mai ascoltato l'esigenza del Municipio, spero adesso che voi facciate lo stesso e portate avanti questa battaglia che si fa da tanti anni per il bene del territorio e per la sicurezza dei cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Gianni.
Grazie Presidente, io ringrazio i cittadini presenti stasera del quartiere degli Olmi. Stasera questo quartiere che è venuto al prossimo consiglio sarà San Siro, Quinto Romano, Quarto Cagnino, Baggio. Che ci sia un problema nelle nostre periferie credo sia evidente. È evidente probabilmente a tutti, tranne che ormai la maggioranza di Palazzo Marina del municipio. Parecchi mesi fa è venuto qua l'assessore alla sicurezza Granelli. Ci ha promesso che ci sarebbero state nuove pattuglie, ci ha promesso nuovi vigili di quartiere, ci ha promesso forti e pronti interventi per la sicurezza nel nostro municipio, però perlomeno io sono stato così sfortunato da non vederli. Il ministro Lamorgese ci aveva promesso nuove forze dell'ordine su Milano, non si vedono queste nuove forze dell'ordine. Ci sono interi quartieri che ogni weekend, la questione dell'Arce agli Olmi ormai è storica, che vengono invasi da gruppi di sudamericani che vengono lì per fare casino perché non hanno altri luoghi di ritrovo e prendono, c'è anche la questione appunto dei mini market abusivi che il Comune di Milano non controlla, c'è una legge che prevede che possono essere chiuse alle ore 19 questi mini market che vendono alcolici a chiunque, che creerebbero meno problemi ai quartieri, il Comune di Milano non ha mai fatto l'ordinanza su questo, il Municipio 7 non mi risulta che abbia mai proposto questa ordinanza. Per di più ci sono i parchi, Parco di Trenno, Parco delle Cave, Bosco in Città, Parco di Via Noale, che sono riprese tutte queste grigliate abusive, in genere sempre da sudamericani. Ora, non è che è una questione razzista, mi direte, perché devi dire sudamericani, però sono di lì, in questo momento, quelli che fanno questi problemi. E chiamano i commercianti o i cittadini per bene che ci sono lì e la polizia locale non arriva mai. Milano la sera ha 7 pattuglie per tutta la città, in cui vanno quasi tutte, ovviamente, nelle movide centrali, e in periferia non arriveranno mai. Io quello che mi chiedo è cosa sta facendo il municipio però da questo punto di vista, perché anche sull'ultima volta che sono venuti dei cittadini in piazzale Segesta per parlare dei soliti problemi di sicurezza siete rimasti iper vaghi dicendo parleremo, faremo, ma bisogna anche pretendere a un certo punto. Lei, Presidente Fossati, aveva detto a inizio mandato che avrebbe richiesto più autonomia ai municipi. A me non risulta che ha chiesto l'autonomia sulla sicurezza, non mi risulta che ha chiesto più pattuglie per il Municipio 7, non mi risulta che ha chiesto finalmente la delega alla sicurezza che venga decentrata, o se l'ha chiesto è stata molto timida perché non l'hanno accettata. Però nel mentre il quartiere degli Olmi, Quinto Romano, Baggio, Muggiano, nella piazzetta centrale tutti i weekend, vengono assaltati da queste persone. E che risposta è in grado di dare il Municipio? Cioè la risposta è quella faremo, vedremo, parleremo? Perché questo genere di risposte non sono accettabili, cioè questo genere di risposte neanche in campagna elettorale vanno bene di promesse, e in questo momento servono anche delle deadline, servono anche dei fatti concreti. Granelli aveva tanto promesso quando è venuto qua, ecco, non c'è una parola di quelle che ha promesso con tante slogan, tanti fatti che ci sarebbero dovuti essere, che poi si sono tramutati in realtà. Io non so se a voi va bene, però Milano secondo noi è sempre meno sicura, i quartieri di periferia sono sempre più abbandonati e sono i primi che per di più hanno i problemi della sicurezza. Grazie.
Consigliere Iannacone, prego.
Gradirei non sentire la pentola di fagioli dietro di me, grazie. Scusate. Allora, signor Presidente, io non voglio fare nessuna polemica e non è certamente colpa vostra quello che sta succedendo agli Olmi. Voglio dare dei suggerimenti di ordine amministrativo però. La pattuglia passa una volta e poi ciao e non si vede più. Ma noi abbiamo degli strumenti di ordine amministrativo per cercare di risolvere il casino. Innanzitutto lei dovrebbe vedere i termini della concessione agli Olmi, vedere se c'è qualcosa, e sicuramente si trova, qualcosa che non va bene nel comportamento del, rispetto alla concessione. Secondo, lei dovrebbe andare a parlare col gestore degli Olmi, cioè chi ha la concessione dell'Arci. Non ci vada da sola, vada con la polizia. Bestetti ha provato ad andare, hanno tirato fuori i coltelli, ma lui ha provato ad andare quando c'era la gente, peruviani, non so cosa siano, hanno tirato fuori i coltelli, quindi non ci vada da sola, vada pomeriggio a parlare. Avviso ai naviganti, guardate che qui le cose, se va avanti così, lei le viene revocata la concessione. Dopodiché, se continua, si fa la procedura di revoca di concessione. Si fa la procedura di revoca di concessione. La fece anni fa un vostro del PD, era il presidente della commissione sport, Zacchetti. Lui fece la procedura di revoca della concessione per un'altra questione, eccetera. Fece la revoca per inottemperanza alla concessione, appunto. Quindi la polizia, va bene, tutto quello che vuole, però seguiamo la procedura amministrativa e veniamo a capo di questo casino. Oltretutto c'è il regolamento di polizia urbana che, nonostante sia così vetusto, ma ancora contiene gli schiamazzi notturni e le multe, le sanzioni per gli schiamazzi notturni, a meno che non ci siano feste popolari nazionali, c'è scritto proprio così, a meno che non ci siano delle situazioni particolari, gli schiamazzi notturni sono vietati dal nostro regolamento di polizia urbana. Applichiamo, cioè lo applichiamo soltanto così, quando ci pare, o non lo applichiamo? Grazie.
Consigliere Delfino, prego.
Allora, io vorrei partire da quella che è stata oggi una mia esperienza personale, nel senso che solito tragitto casa-lavoro, devo passare per la zona di San Siro in macchina. Oggi c'è il concerto di Vasco Rossi presso l'ippodromo SNAI La Maura, vicino tra l'altro a una importante grande clinica veterinaria che ha suscitato varie polemiche già solo per la collocazione del concerto in questa zona. Ecco, io di solito per arrivare al lavoro passando per quella strada ci metto 20, massimo 25 minuti, oggi ne ho impiegati un'ora e un quarto perché c'erano praticamente tutte le strade chiuse, questo per impedire l'accesso ai veicoli dei non residenti. Questa perlomeno era la ragione che ha spinto il sindaco di Milano a emettere questa ordinanza chiudendo tutte queste strade. Tra l'altro ho letto la dichiarazione di un consigliere della lista Sala, se non ricordo male, che ha detto che si trattava di un esperimento, a mio avviso assolutamente fallito, perché appunto impiegarci un'ora e un quarto quando di solito ce ne metto 20-25 minuti mi è sembrato molto assurdo, cioè che per un concerto, per quanto legittimo, di un cantante famoso, apprezzato dagli italiani, ci mancherebbe, si debba però bloccare un intero quartiere di gente che passava per andare a lavorare o per andare, diciamo, come zona di passaggio, non per andare a divertirsi o semplicemente per farsi un giro. Io stavo andando a lavoro e ho rischiato di arrivare in ritardo proprio perché mi sono trovato tutte le strade chiuse. Essendo io, tra l'altro, chiedo all'assessore alla mobilità se fosse a conoscenza e se ci può dare un aggiornamento appunto su come è andata oggi, se anche a lei sono arrivate queste segnalazioni, perché io ho fatto una piccola ricerca, ho visto che non sono stato l'unico a lamentarmi di questa esperienza, ma ci sono stati diversi feedback negativi da parte dei cittadini della zona. Quindi se ci può dare un aggiornamento su questo e anche se ci può dire come mai a livello municipale io non abbia visto nei giorni precedenti delle comunicazioni inerenti appunto appunto la chiusura di queste strade. Cioè, a mio avviso, a livello municipale non c'è stata l'adeguata comunicazione che invece doveva essere fatta nei confronti dei cittadini, che si sono ritrovati dall'oggi al domani con tutte quelle strade chiuse e a impiegare più della metà del tempo necessario per arrivare a lavoro. Francamente trovo assurdo che un quartiere si debba bloccare per un evento del genere, ripeto, per quanto legittimo. Concludo solo chiedendo alla dottoressa Amore se, visto che non ho nessuno accanto, posso togliere la mascherina o no. Mi dica lei. No, io chiedo se posso, lo faccio, se no no.
Sì, io sì, non ho nessuno. Se c'è l'adeguata distanza, sì.
Grazie.
Ok, colleghi. Dichiariamo aperta proprio la seduta con l'ordine del giorno di oggi. Posso intervenire voi? Comunicazione del Presidente del Municipio, Presidente del Consiglio e della Giunta. L'assessora Sciurba, prego la parola a lei.
Sì, grazie. Dunque, uno dei cittadini è intervenuto chiedendo aggiornamenti riguardo lo sviluppo degli interventi del PI Calchitaegi sul Parco delle Cave. E l'aggiornamento attuale è che per il PI Calchitaegi è stato messo a punto il progetto definitivo ed è attualmente in fase di redazione il progetto esecutivo. Pertanto, fino a quando il progetto esecutivo non vedrà la luce, non potranno partire gli interventi. Noi come municipio stiamo ovviamente monitorando e seguendo la situazione e dal direttore del Parco delle Cave abbiamo avuto come ultimo aggiornamento, come data approssimativa di partenza dei primi interventi, la fine dell'anno corrente e l'inizio del 2023, però al momento non sono ancora partiti interventi sul Parco delle Cave. Mi prendo del tempo anche per dare un aggiornamento riguardo la situazione dei medici di base, in quanto da una nota ricevuta da TS Milano abbiamo appreso che è stato assegnato un medico di base sul quartiere di Muggiano, che era appunto uno dei quartieri segnalati come carente di medici, che quindi adesso finalmente avrà un medico di famiglia senza dover appunto spostarsi nei quartieri limitrofi. Chiudo sulle questioni che sono state sollevate da cittadini e consiglieri. Naturalmente fa molto dispiacere apprendere che ci siano problemi di questo tipo, di incompatibilità tra attività che si svolgono in questo caso nell'Arci, ma ci sono anche altri casi nel municipio, e chiaramente la legittima esigenza dei cittadini, dei residenti, alla loro tranquillità. Mi piacerebbe però che da parte dei consiglieri dell'opposizione, in particolare da parte del consigliere Gianni, ci fosse un po' di pudore, che evitasse magari di ergersi a capopopolo per prendersi gli applausi dei cittadini quando non è perfettamente coerente nelle sue posizioni. Io abito in via Forze Armate, di fronte a un campo sportivo la cui società lei è molto legato, e ravvisiamo come residenti i medesimi problemi, però non ho mai sentito lei venire in questa sede a lamentarsi dei problemi appunto legati a feste di latinoamericani, rumore e quant'altro. Quindi mi piacerebbe che fosse coerente nel manifestare i problemi che lei conosce sempre, non solo quando le fa comodo. Grazie. Grazie.
Consigliere, allora, ha chiesto un secondo. Colleghi, ha chiesto intervento del fatto persona, un minuto a consigliere Gianni. Gentilmente un attimo di silenzio.
Scusate, tra l'altro è pazzesco che io abbia un vicepresidente del municipio nonché assessore con mille deleghe che ha come obiettivo principale attaccare il capogruppo della Lega dell'opposizione in municipio 7, perché io ogni consiglio ho almeno un fatto personale nei confronti di Sciurba. Credo che in 5 anni deterrò il record dei 9 municipi di Milano. Dopo che ha questa medaglietta credo che prenderà un sacco di voti e ha fatto un lavoro per il territorio davvero eccellente. Allora, da questo punto di vista, se lei dice... Io non ho associazioni sportive, mi spiace, ho la dichiarazione dei redditi, può vederla. Se però ci fosse un'associazione sportiva in Forza Armata, dove lei mi dice che pure ci abita, che crea problemi, e lei è assessore allo sport e non sta facendo nulla su quello, beh, è doppiamente colpevole a quel punto. Cioè, scusi, si deve lamentare con chi è dell'opposizione per una cosa di cui lei deve gestire, è in maggioranza ed è colpa del capogruppo dell'opposizione che non è nemmeno tesserato in quell'associazione sportiva. Mi scusi, Sciurba, ma che cosa mi sta dicendo? Sui medici di base, già che ci sono, a sto punto, visto che è assessore alla sanità, quindi lei esattamente che cosa ha fatto per questi medici di base?
Consigliere, basta, grazie. Allora, chiedo intervento alla Presidente Fossati, gentilmente un po' di silenzio, grazie.
Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini e alle cittadine e buona serata ai consiglieri e alle consigliere presenti. Vorrei pregare tutti di tenere i toni un attimino più bassi, perché la collaborazione si fa anche senza evitando di provocare o di rispondere con provocazioni, quindi rilassiamoci un attimo tutti e che sarebbe meglio. Allora, cominciamo dal quartiere Olmi, perché allora purtroppo le problematiche causate da queste feste che ci sono al Parco di Trenno, al quartiere degli Olmi, in via Forze Armate di fronte al 179, sono problemi seri che tolgono il sonno ai cittadini, tendenzialmente durano dal pranzo del mezzogiorno, dipende se si è in un parco o in altri posti, fino alla sera tardi, anzi diciamo pure notte avanzata. Parco, sì, notte avanzata intendo la 1 alle 2 alle 3, quindi voglio dire le 4 alle 5, perfetto. Quindi non vanno neanche a letto a dormire loro e tengono svegli gli altri. Allora, sul Parco di Trenno c'è un incremento della polizia locale che effettuerà dei sopralluoghi soprattutto nelle ore serali notturne, perché il pomeriggio disturba ma la sera, la notte ancora peggio. Sul quartiere degli Olmi... non ho bisogno di vedere foto, mi fido assolutamente di quello che mi dite, perché sennò uno non si prenderebbe la briga di venire fin qui o di mandare delle mail, quindi non c'è nessun problema di foto da inviare. Verificheremo quali sono gli orari di rispetto, perché sicuramente ci sono orari diversi sia alle 10 e alla mezzanotte per i rumori, per i decibel. Esatto, perché il rumore, esattamente, ci sono orari diversi in cui devono essere rispettati dei limiti di decibel e questo verrà fatto sicuramente. Grazie anche al consiglio della consigliera Iannacone, andrò a verificare i termini della concessione o convenzione o come diavolo si chiama, l'importante è il contenuto, quello che c'è dentro, e andrò anche a parlare con il gestore. E me l'ha suggerito lei ad alta voce, me l'ero già appuntato per iscritto, perché diciamo prima di revocare una concessione andiamo a parlare e a sentire, a vedere che cosa si ottiene parlando e non dico minacciando, però dicendo che insomma se non si rispettano certe regole le multe fioccano. Le multe servono anche per far rispettare le regole, purtroppo non so... Esatto, beh certo, quello è l'ultimo passo, anche perché non è facile, però ci si può arrivare se è del caso e se è necessario. Allora, sull'incremento della polizia locale, come molti di noi sanno, forse non tutti, le assunzioni stanno proseguendo, dovrebbero entrare in carica entro l'estate un certo numero di vigili molto basso, purtroppo, scusate, li chiamo ancora vigili, di polizia locale purtroppo molto basso, che sono meno di 100. Non so come verranno distribuiti sulla parte centrale o sulla parte municipale. Il fatto che ci siano problemi con le pattuglie la sera e la notte per il loro numero limitato è un problema che purtroppo è a conoscenza, e ci sono dei luoghi che sono, diciamo, la movida assorbe gran parte di queste forze, però non è giusto che le assorbano completamente, e quindi in altri luoghi che possono essere nel nostro municipio l'area degli Olmi o altre aree in altre serate, perché per esempio c'è un problema al parcheggio di San Siro e c'è un problema di fronte all'ippodromo il giovedì sera, quindi chiederò con ancora più forza, non è che sono timida, di solito non sono molto timida, e chiederò ancora con più forza. L'ultima volta che ho avuto un incontro con Granelli è stato il 13 di maggio e ho proprio sottolineato una serie di punti e di posti dove abbiamo bisogno della presenza o la notte o il giorno, perché dipende dalla criticità del luogo. Se parliamo di via Cusago, la presenza può anche essere di giorno delle pattuglie, invece di fronte all'ippodromo o in piazzale Segesta piuttosto che al quartiere Olmi sono le ore notturne che sono le più critiche. Quindi riconfermerò non solo con l'assessore Granelli, ma io ho contatti anche col commissario di polizia e con la maggiore dei carabinieri, e quindi rinforzerò le mie richieste. Purtroppo le richieste sono da molti lati, da molti municipi, e sicuramente a questo punto Olmi diciamo sale in priorità, scusate, ma io dico sempre che purtroppo le risorse sono scarse, dobbiamo giocare con i giocatori che ci sono in campo. Sono risorse scarse, però si può toglierne una volta. Si può togliere qualcosa ai Navigli per metterla agli Olmi, si può riprogrammare qualcosa. No, beh.
Siamo qui.
Siamo qua.
Signora.
Allora, c'è anche un fattore che purtroppo con il periodo del Covid eravamo abituati a un po' più di silenzio in questi ambiti e in questi territori. Adesso siamo un po' più liberi e quindi tutto riparte con maggior foga. Quindi lo so, il problema non è di quest'anno o dell'anno scorso, questo problema esisteva anche 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Si è sicuramente peggiorato sia nei parchi che a questo punto in alcune zone della città. Tutte le consigliature presenti, attuali e passate hanno tentato con più o meno forza di riportare un po' di ordine in questi luoghi, qualcuno ci è riuscito. Nel luogo della Movida abbiamo più disponibilità, purtroppo, a scapito di invece di altri luoghi, e questo, ripeto, faremo salire gli Olmi in priorità.
No, secondo... signora, dopo facciamo una pausa e può venire qua a parlare con la presidente.
Dopo vengo a incontrarvi personalmente.
Più tardi facciamo una pausa, sì, fa caldo. Consigliere, allora, più perdiamo tempo e più non riusciamo ad andare avanti. Gentilmente facciamo più la presidente.
Volevo dire solo 2-3 cose che sono seguite. Allora, ho fatto un sopralluogo insieme agli assessori in via Cusago e di fronte alla ricicleria di Muggiano, dove erano sostati roulotte camper sulla ricicleria è stato rimesso il lucchetto, ma soprattutto è stato messo un jersey in un punto dove probabilmente riuscivano ad aggirare la sbarra di blocco che c'era ed è già stato posizionato. Sulla via Cusago i problemi possono essere in due punti. Io la chiamo la vecchia via Cusago, quella che c'è da Milano prima della rotonda. Lì sono persone che ci stanno una notte o due notti, un giorno, nel senso che sono in transito. Con la polizia locale verificheremo quanto spesso ci sono per poter eventualmente fare qualche intervento, anche se non è facile perché lì c'è un parcheggio pubblico piccolo e quindi anche mettere i portali e l'altro è difficile. Sulla parte di via Cusago io so che la polizia locale passa anche quando io o quando qualcuno di noi o qualcuno dei cittadini li chiama, perché è un punto che loro tengono attenzionato. Sto aspettando i risultati dei lavori della progettazione della mobilità e della sicurezza, sperando di poterlo risolvere in maniera definitiva. È inutile che io dico che verrà risolto entro X tempo in maniera definitiva se poi non succede. Non mi piace fare promesse che non si possono poi mantenere. Altra cosa, ho fatto un sopralluogo la settimana scorsa alla scuola ex Manara, stanno proseguendo i lavori di messa in ordine di un'area, una piccola, sono circa 300 metri quadrati, per poterne fare un uso temporaneo in attesa del bando, della dimostrazione di interesse del successivo bando. Poi consigliere Moscheo, devo chiederle due cose, quindi lo faccio in separata sede perché non voglio togliere troppo tempo all'ordine del giorno di oggi. Sulla problematica di San Siro, nel senso che sul concerto, è un problema noto che c'è anche se magari in misura minore o in misura peggiore rispetto alle partite dello stadio, quando abbiamo le partite di Coppa dei Campioni oppure in altri momenti. Il Municipio 7 come polizia locale è stato coinvolto di rimando, nel senso che la gestione dei grandi eventi è della polizia centrale, PL Gabinetto come indirizzo email, a quale abbiamo girato le situazioni. Io ho ricevuto stamattina o ieri sera, non mi ricordo, l'elenco delle vie chiuse e la problematica la conosco bene, visto che lì ci abita anche mio figlio, per cui stamattina ci ha messo anche lui parecchio. Sono aree private e bisognerà gestirle, perché c'è sempre la contropartita del ma Milano non ha i grandi eventi, e purtroppo i grandi eventi portano molte problematiche sia chi abita lì vicino, in caso di un concerto c'è anche un problema dei decibel, sia e soprattutto di traffico per chi ci abita o per chi ci deve passare. Su questo purtroppo noi possiamo fare poco, o continuiamo a portare sempre più all'esterno i grandi eventi oppure dobbiamo subire, io dico la parola subire, alcune di queste problemi di traffico sostanzialmente. Una delle poche cose che si può continuare a invitare la gente ad utilizzare i mezzi pubblici è la metropolitana, visto che lì vicino a 10 minuti a piedi c'è la metropolitana, ma purtroppo non tutti ci sentono. Mi spiace aver rubato del tempo e cedo la parola di nuovo al Presidente Boer.
Grazie, chiede intervento l'Assessore Lamberto.
Grazie Presidente, sì, due punti molto veloci. Aggiungo a quanto detto dalla Presidente Fossati, sempre sul tema mobilità, che tra domani e dopodomani comunque riceveremo un consueto report dall'assessorato della mobilità, viabilità e sicurezza, pertanto nel prossimo consiglio, in caso di aggiornamenti rilevanti, sarà mia premura riportare quanto sappiamo. Aggiungo una piccola nota di merito per quanto riguarda la questione CAG, centri di aggregazione giovanile. In seguito ad una ripartizione comunale di 120.000 euro, era una somma ottenuta dalla differenza tra le risorse originariamente allocate per tutti i progetti dei municipi e poi quelle effettivamente ottenute. a seguito di una ripartizione proporzionale per i vari municipi, il municipio 7 ha ottenuto 20.000 euro aggiuntivi, pertanto in questa settimana lavoreremo per implementare affinché i nostri CAG ricevano 20.000 euro aggiuntivi proprio per l'anno 2022. E vi aggiorneremo sulle quote dei singoli CAG. Ho terminato, grazie Presidente.
Grazie. Allora, iniziamo ufficialmente con gli ordini del giorno che abbiamo in trattazione. Stasera un 10 minuti, un quarto d'ora i capigruppo rimangono a fine consiglio. Siamo veloci, 10 minuti. Prossimo consiglio il 6, indicativamente il 6, andiamo a giugno. E scrutatori, consigliere Delfino, consigliere Rebecca e consigliere Veltri. Se i cittadini devono uscire possono farlo tranquillamente, visto che c'è la Presidente. Grazie all'attenzione, grazie di aver sopportato anche il caldo. Buonasera. Allora, come primo punto in trattazione ho l'ordine del giorno per il mantenimento e la gestione del Parco Agricolo Sud Milano Città Metropolitana. L'ordine del giorno che tanto è stato oggetto di discussione. Apriamo la discussione su questo punto. Iniziamo noi. L'assessore Sciurba, che è il proponente dell'ordine del giorno, lo illustra, interviene lui.
Sì, grazie. Io appunto parlo anche in qualità di proponente di questo ordine del giorno, con il quale intendiamo unirci alla voce dei comuni del Parco Agricolo Sud nell'esprimere contrarietà rispetto al disegno di legge regionale che vorrebbe di fatto sottrarre la gestione del Parco Agricolo Sud alla Città Metropolitana di Milano per trasferirla a Regione Lombardia. Le novità più importanti di questo disegno di legge sono state esposte e illustrate nel corso della commissione di ieri. Viene proposta ad esempio una riorganizzazione della composizione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud, che attualmente è formato da 8 membri che con ruoli differenti però sono espressione dei comuni e della Città Metropolitana e che verrebbero dimezzati passando a 4, mentre raddoppierebbe invece il numero di membri nel Consiglio nominati direttamente dalla Giunta regionale. Oltre ad avere un maggior peso all'interno del Consiglio direttivo, la Regione interverrebbe anche sulla nomina del direttore del parco, appunto sottraendola alla Città Metropolitana di Milano, che al Parco Agricolo Sud, che come ente parco non avrebbe così in questo modo più la possibilità di nominare un professionista di propria fiducia, che invece verrebbe diciamo calato dall'alto da Palazzo Lombardia. E questa riorganizzazione, oltre ad allontanare la gestione del parco dai comuni e dai territori, non risolverà in alcun modo quelli che sono i problemi legati alla carenza di risorse e alla lentezza delle procedure amministrative. Nel corso della commissione di ieri mi è stato chiesto di portare oggi alcuni numeri relativi al bilancio del Parco Agricolo Sud e come questo cambierebbe con il nuovo disegno di legge, che vi espongo volentieri. Sono numeri che ho ricevuto appunto dall'ente Parco Agricolo Sud. Attualmente il bilancio del parco è di 1.511.000 euro a seguito diciamo della riforma che si vorrebbe portare avanti in Regione Lombardia. Questo passerebbe a 1.508.000 euro, quindi sostanzialmente non ci sarebbe nessuna variazione, anzi ci sarebbe addirittura una leggera riduzione delle risorse a disposizione. Vero quanto è stato detto ieri, che il Comune di Milano attualmente contribuisce per 36.000 euro al bilancio del Parco Agricolo Sud. A seguito di questa riforma il contributo del Comune di Milano, peraltro stabilito per legge, quindi in qualche modo interferendo anche sulle politiche di bilancio del Comune, passerebbe 210.000 euro. Tuttavia la parte di contribuzione della Città Metropolitana, che attualmente è di 980.000 euro, passerebbe a 300.000. quindi verrebbero tolte risorse da una parte per metterle da un'altra semplicemente, ma il totale non cambierebbe, anzi ci sarebbe addirittura una leggera riduzione delle risorse a disposizione del parco. Quindi è evidente che si tratta di una proposta che non porterà alcun miglioramento nella gestione del parco e che, come è stato pacificamente ammesso ieri anche da alcuni consiglieri di opposizione, risponde a una logica che è puramente politica, che è quella appunto di mettere da parte di Regione Lombardia, di mettere mano sul Parco Agricolo Sud, sottraendone la gestione alla città metropolitana di Milano, che in questi anni ha cercato, contro la volontà di Regione Lombardia, di fare argine rispetto ad alcuni progetti infrastrutturali, come ad esempio la superstrada Vigevano Malpensa, che andrebbe a impattare sull'ambiente e andrebbe a sottrarre aree all'agricoltura, quindi andrebbe anche contro l'interesse stesso degli agricoltori che Regione Lombardia e la nostra e il centrodestra e il municipio sostengono di voler difendere. Quindi, come municipio che ricade all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud, noi non possiamo che essere contrari rispetto a questa proposta di legge e pertanto io invito l'Aula ad esprimersi positivamente rispetto a questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Consigliere Iannacone, prego.
Volevano tutti sentire cosa dicevo io prima? Allora, io quello che avevo da dire l'ho detto ieri sera, diciamo in grandi linee, l'ho detto ieri sera, molti l'avranno sentito, non intendo ripetere. Assessore Sciurma, questo ordine del giorno avrebbe potuto essere preso in considerazione se avesse, diciamo, marcato di più il tema degli agricoltori proprio. Degli agricoltori, qui si rimarca solo che non vogliamo che venga il politico della regione, deve rimanere il politico del comune. I comuni che mandano i loro rappresentanti sono comunque politici. Un parco agricolo, se venisse dato agli agricoltori, essendo agricolo, se venisse dato, non dico completamente in gestione, ma un direttivo di un parco agricolo dovrebbe essere formato, secondo me, i rappresentanti degli agricoltori dei quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, qua quindi quattro agricoltori che siedono, eletti dagli altri agricoltori, che siedono nel consiglio direttivo, un agronomo, un rappresentante sindacale, che a rotazione 2 anni, perché poi sai che i sindacati litigano fra di loro, quindi 2 anni lo fa la Confagricoltura, 2 anni la Coldiretti, 2 anni la CIA, eccetera, eccetera, e al limite un amministratore, un politico che insomma coordina tutta questa cosa qua. Non 8 politici e fine della trasmissione. Almeno questa con la proposta della regione, la rappresentante degli agricoltori c'è. E tra le altre cose, io 2 anni fa, quando sono andata in regione, perché c'era appunto la presentazione, era in via di definizione di questa cosa qua, l'agricoltore non c'era. Mi sono alzata io, che ero il rappresentante del DAM, e ho detto, ma scusate, tutti a parlare agricoltura, 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 e gli agricoltori non ci sono. Poi ho visto che li hanno messi e va bene. Comunque, la città metropolitana, quando c'era la provincia funzionava, la città metropolitana, questa roba qui del Parco Agricolo Sud, non ha funzionato assolutamente, l'ho detto ieri sera, ci sono pacchi così di richieste di agricoltori che devono fare una staccionata e aspettano anni perché nessuno, non hanno gli strumenti, questi poveri cristi degli impiegati, non hanno gli strumenti, non si fa vedere mai nessuno che possa firmare la letterina, quindi non ha funzionato. Io credo che, insomma, passare da una poltrona di un politico a una poltrona di un altro politico di enti diversi non funziona, proviamo la regione, se la regione, che secondo me è, insomma, sì, ha messo l'agricoltore, però cioè, il punto cruciale è sempre quello alla fine. Una non ha funzionato, vediamo se non funzionerà anche questa e speriamo che Dio ce la mandi buona. Grazie.
Grazie. La Presidente della Commissione 3, Consigliere Capitanio, prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo prima ringraziare anche la Presidente Vice Conti, che da subito è stato disponibile per convocare la commissione, se anche i tempi erano stretti. Sappiamo che la commissione aveva il suo termine un po' veloce e non tutti ieri hanno potuto esprimersi come volevano. Con la proposta di progetto di legge, qualsiasi legge, qualsiasi strumento regolativo in questo momento possa essere buono o cattivo, secondo della sua efficacia nei confronti dei raggiungimenti, degli obiettivi che si vogliono, ci vuole la costruzione, ci vuole la costruzione di un obiettivo e sappiamo che non è così veloce, no? Non si sente? Ok. Quindi la identità del parco, il legame con il territorio, che è sempre più stretto, il ruolo specifico all'interno dell'area metropolitana lombarda, è un equilibrio molto delicato e che bisogna stare attento da non attaccare, perché si è costruito in tanti anni. Quindi se crediamo che questo aspetto debba essere la parte fondativa di quello che sarà il futuro del Parco Agricolo Sud, sarebbe importante a fronte di una proposta di modifica gestionale radicale, a questo punto come questa, tenere in conto un percorso, un metodo che dovrebbe partire non solo da una proposta di modifica gestionale, ma che dovrebbe partire da un'analisi di quello che è il Parco Sud, di quello che va, di quello che funziona o meno, e dopo fissare gli obiettivi misurabili. L'elemento identitario è questo parco, la sua localizzazione, la sua nascita, la sua storia. La localizzazione lo rende diverso a tutti gli altri parchi regionali. Non c'è un parco agricolo in Lombardia prossimo a una città metropolitana. Quindi la domanda è: qual è il progetto sosteso a questa riforma? Si pensa di migliorare come? Quale ulteriore beneficio per il territorio in questo momento e la comunità si vuole produrre con un cambio gestionale così radicale? Al mio parere, se in questo momento non si risponde a queste domande, è difficile un nuovo disposto regolativo che sia efficace e che porti un'evoluzione per il parco. Quindi vi ringrazio, credo che il documento, l'assessore Sciurba è stato preciso anche nei numeri che ci ha portato il consigliere Salinari, anche il consigliere Gianni, il consigliere Varacci ha portato anche delle modifiche efficaci. Quindi in questo momento credo che come commissione dobbiamo mandare avanti questo documento e dare sempre più importanza che si merita il Parco Sud. Grazie.
Consigliere Gianni, prego.
Grazie Presidente, io ringrazio anche la consigliera Capitanio perché ha fatto una domanda interessante. Perché c'è stata questa legge, questa riforma di legge di Regione Lombardia? Giustissimo, perché il consigliere assessore Sciurba non l'ha detto in due giorni. Bisogna dire il motivo principale qual è? È che la legge italiana che lo richiede. In Regione Lombardia ci sono 23 parchi, ce n'è solamente uno che non è gestito dalla regione, come lo richiede la legge dell'Italia, del nostro paese, ed è il Parco Agricolo Sud. La Corte di Cassazione nel 2010, quando l'aveva la provincia ancora, in uno stesso il bilancio lo teneva comune, è stata richiamata formalmente dicendo di separare il bilancio in quanto doveva andare sotto Regione Lombardia. Con la legge del Rio, non del mio partito, ma del Partito Democratico, che ha fatto diventare, ha tolto le province, trasformandole poi in città metropolitane, come nel caso di Milano, togliendo tantissime risorse, il problema Parco Agricolo Sud è scoppiato. È scoppiato nel senso che è diventato un ente burocratico con poco personale, poche risorse, che non riesce a far fronte appunto a tutte le questioni e tutti i problemi del Parco Agricolo Sud. La richiesta di riforma nasce appunto da questo e dagli agricoltori che sono in difficoltà e hanno chiesto a Regione Lombardia appunto una riforma che li aiutasse. Per questo la Regione Lombardia ha iniziato questo iter di legge, di cui oggi questo DG che votiamo non serve assolutamente nulla, ma a voi vi pare che ci sia qualche legame di legge tra un DG di un municipio e sul nulla, tra l'altro, senza nessuna delibera, è una legge che fa Regione Lombardia? Vabbè, tralasciando questo, ma questo è l'ordine del partito di Scuderia dall'alto, tralasciando questo, andiamo un attimo nei dettagli. Comune di Milano, ha detto giustamente Sciurba, come gli ho detto io ieri, versa 35.000 euro al Parco Agricolo Sud. versa contemporaneamente al Parco Nord 1.200.000 l'anno. Questo è l'ordine di differenza che vediamo tra Città Metropolitana e il Parco Nord. Il Parco Nord chi lo gestisce? Regione Lombardia. Io non credo che i municipi del nord di Milano stiano chiedendo di non avere più tutti quei soldi e di farlo tornare a Città Metropolitana. Non lo stanno chiedendo, glielo assicuro, consigliere Surba, lo chiede ai capigruppi del Partito Democratico nei suoi municipi. Per di più, andiamo un attimo sui numeri, visto che lei ha veramente accettato subito il problema, che è quello del nuovo direttivo. Il direttivo è da 11 a 8, quindi non viene dimezzato. E c'è una componente politica minoritaria di colpo con Regione Lombardia. Mettono solamente 2 politici a fronte di 7 che ci sono attualmente e a fronte di 9 che ci sono attualmente. Di questi 9, è vero, 7 sono del Partito Democratico. Non è tanto il problema che ci sia più Partito Democratico e voi toglierete perderete delle poltrone con Regione Lombardia. È il fatto che noi vogliamo dare il Parco Agricolo Sud agli agricoltori, a persone che si occupano di transizione ecologica, e il presidente non sarà più ad interim di scienze politiche e con lauree che non c'entrano nulla con questo, ma sarà invece richiesto con un concorso ad hoc e sarà sulle sue qualifiche lavorative e personali. A quel punto il Parco Agricolo Sud avrà una vera riforma ed è quella che stiamo facendo. Voi oggi state votando semplicemente un ordine di scuderia dall'alto che non aiuta gli agricoltori, non aiuta il Parco Agricolo Sud, non aiuta Città Metropolitana, ma aiuta semplicemente le poltrone.
Presidente della Commissione 5, Vice Conte, prego.
Sì, io volevo intervenire. Ringrazio il consigliere Gianni, tornerò a casa per vedere se mi sono spuntati gli zoccoli per vedere l'ordine di scuderia, visto che sì, magari poi vediamo. Io faccio presente solo 2 cose, oltre a non avere palesemente ordine di scuderia, però invito gentilmente, se i miei colleghi del PD se mi fanno chiamare da Beppe Sala, magari poi mi coordino meglio. Però il punto è il seguente, io mi concentrerei su altre cose. Il punto l'ha centrato consigliere Gianni, Regione Lombardia vuole dare più soldi, ma è liberissima di darli anche adesso. Non è che può legare i soldi come fanno i genitori alla paghetta. La seconda cosa, che non può per legge, potrebbe tranquilla, a parte che io non l'ho interrotta, gradirei lo stesso trattamento. Niente, nessun problema. Se non può per legge, può tranquillamente modificare questa cosa.
Consigliere Gianni, grazie.
Discorso,
consigliere, discorso. Dai, però nessuno ha interrotto il suo intervento, grazie. Non è un dibattito, riprendiamo.
Il discorso, io mi concentrerei sul fatto che il parco in questo momento è ancora fermo, per quanto riguarda la Regione Lombardia, la proposta dell'area a parco naturale. È vero che è un parco agricolo, ma è parco, e quindi mi sarebbe piaciuto che Regione Lombardia desse finalmente luogo alle indicazioni delle aree di questo genere. Faccio presente che 43 sindaci dell'area milanese hanno chiesto e si sono opposti a questa proposta di legge. Come ha giustamente detto l'assessore Sciurba, c'è un carico maggiore nei confronti di questi comuni che invece si vedono ridotta l'importanza. Mi verrebbe quasi da pensare alle rivolte con cui gli americani, secondo il principio di no taxation without representation, si sono un attimino ribellati, soprattutto per una volta che si dice rimaniamo aderenti al territorio. Perché io sono davvero sensibile alla parte agricola. È bene che quel territorio sia davvero controllato da vicino, poiché io lascio degli spunti. Ricordo che nel territorio agricolo del Parco Sud Milano in questo momento ci sono due grandi opere che sono state studiate, che sono la Vigevano Magenta Malpensa e la TOE. no? La tangenziale ovest esterna. Ricordiamoci che è stato grazie anche all'opposizione dei sindaci che né regione ma nemmeno provincia, perché provincia di Milano è stata grande responsabile della TEM e della Brebemi, quindi non è una questione di colore politico, è una questione di potere. Io ritengo che l'ordine del giorno vada nella direzione di richiedere che ci sia maggiore aderenza possibile alla vicinanza. Regione Lombardia vuole chiedere che, come il consigliere Gianni ha giustamente indicato, sia sotto Regione Lombardia, ok, questo non toglie che il direttorio e la gestione del parco siano state fortemente riequilibrate per avere maggior potere nei confronti del parco. Mentre nulla si dice, se il consigliere Gianni non mi avesse fermato magari non avrei perso il filo del discorso.
Allora è il primo punto, concludiamo, 10 secondi gentilmente.
Ho detto, io non ho nient'altro da aggiungere e vi ringrazio.
Grazie. Beh, consigliere, però è stato interrotto più volte, quindi. Consigliere Varrà, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io l'ho detto ieri sera, sembra che qua in Consiglio siano tutti virginali della politica. Adesso mi vengono a dire che cambiando quattro poltroni improvvisamente tutti i problemi del parco agricolo spariscono, improvvisamente. E spinti da questa solidarietà da parte della Regione ci si sacrifica per far crescere il parco agricolo. Sembra di assistere alle favole della buonanotte. Detto questo, giusto, è assolutamente serio che gli agricoltori devono avere più voce. È assolutamente serio che anche i sindaci debbano continuare ad avere voce in quell'area lì. Avete parlato con qualche sindaco? Io ho parlato col sindaco di La Chiarella, che non è assolutamente PD, è tutt'altra parte. Mi stupisce che dalla Lega, che è sempre pensato che i sindaci sono importanti, che la decentralizzazione è importante, improvvisamente, dato che c'è Regione Lombardia, è importante la Regione. Faccio fatica a capire questa cosa. Detto questo, io ho proposto un emendamento ai firmatari che stressa, come dicevo prima, la necessità della riorganizzazione del parco. Come ho detto ieri, va tutto bene? No, tutt'altro, non va assolutamente bene. Bisogna pensare a una riorganizzazione seria. Se la bozza del progetto di legge della Regione fosse stata indirizzata in questo senso e non a recuperare quattro poltrone, noi avremmo accettato sicuramente questa bozza e avremmo votato questa bozza, ma non è così. Quando presenterete una bozza seria di riorganizzazione, allora in questo momento potremo parlarci. Non parliamo, per favore, con quattro poltrone e si parla di riorganizzazione. Assolutamente non è così. Io invito, se è possibile, a far circolare la bozza del mio emendamento che dice: la riorganizzazione dovrà andare nella direzione di uno snellimento delle procedure amministrative e dovrà inoltre incentivare la diversificazione delle colture. Io ho letto un bellissimo articolo di Boeri che dice che se fosse una diversificazione delle colture nel parco, il parco diventerebbe, diciamo, il centro dell'attenzione nazionale. In questo momento ci sono quasi tutte monoculture, però se ci fosse comunque un'incentivazione maggiore si potrebbe pensare a questo. E alla valorizzazione del marchio del Parco Agricolo Sud, rilanciando in tal modo anche i prodotti agricoli dell'area. Ci fosse un marchio valorizzato, i prodotti sarebbero sicuramente, diciamo, più attrattivi verso la comunità. Quindi io ho presentato questo emendamento, una volta appunto a stressare una riorganizzazione del parco che possa agevolare sindaci e agricoltori.
Scusi Presidente, mozione d'ordine. Visto che è la prima volta che si tratta un ordine del giorno vorrei sapere com'è la procedura, cioè se c'è la discussione sull'emendamento, se l'emendamento è accettato come
no, perché non è un emendamento, è una modifica, cioè è proprio come una proposta di modifica a una mozione, quindi sarà infine il proponente dell'ordine del giorno a decidere se accetta.
No,
faccio parlare alla dottoressa Amore, perché l'interpretazione è quella.
Sì, sì. L'ordine del giorno viene trattato proprio come una mozione, per cui vengono discusse le modifiche e vengono poi accettate o rifiutate dal proponente o dai proponenti.
Vengono discusse le modifiche?
Nel senso? Vengono proposte le modifiche, scusate, vengono proposte le modifiche, dopodiché sono i proponenti che accettano o rifiutano la modifica.
È sempre comunque lo stesso percorso della mozione, quindi alla fine
fare un intervento finale all'assessore Sciurlo proponente l'ordine del giorno, accettando o meno in questo caso la modifica proposta dal consigliere Varrà. A troppare di maniche. Consigliere Salinari.
Sì, grazie. Allora, io non voglio scendere nei dettagli perché appunto abbiamo già trattato il tema in commissione, è chiaro che voi la vedete in un modo e noi in un altro. Però fino a questo momento tutti, e dico tutti, avete parlato di poltrone, di risorse, di sindaci, di ascoltate chi amministra, ma in realtà nessuno, e dico nessuno, ha ascoltato i veri protagonisti del Parco Agricolo Sud, che sono gli agricoltori. In commissione noi abbiamo avuto il presidente del comitato degli agricoltori, che appunto ha raccontato un po' una filastrocca che sembrava un po' una barzelletta, ma in realtà è il vero, è quello che capita e che vivono loro quotidianamente sulla loro pelle. Cioè loro in questi 9 anni hanno subito da parte di Città Metropolitana una burocrazia, dei permessi che non arrivano, delle risorse che non ci sono, un personale che non sa neanche quello che trattano, e tutto finiva in calderone di Città Metropolitana, che avevano appunto una burocrazia infinita e rallentava in maniera drastica i lavori degli agricoltori. Il tema che cos'è, che io ho cercato di dire più volte, è che oggi, e questo se voi dite dobbiamo rivederla, bisogna rimodificarla, avete avuto 9 anni di tempo, eppure nulla è cambiato. Oggi purtroppo la Città Metropolitana, che non ha personale, non ha risorse ed è oggettivamente monca rispetto alla provincia, Non riesce a stare dietro alla mole del lavoro che c'è. Tanto è vero, questo dovrebbe farvi riflettere, tanto è vero che le risorse che vengono investite, che vengono date dai comuni, poi lasciamo che il comune di Milano da 35.000, Città Metropolitana, gli altri comuni danno tot, eccetera, a parte che Regione Lombardia non può oggi dare le risorse perché il parco è sotto la Città Metropolitana, quindi Regione non può dare risorse, pur volendo. Oggi queste risorse vanno a finire nel calderone della Città Metropolitana, ma non vengono investite sul parco, e questa è la cosa principale. Le risorse che vengono date vanno a finire per coprire la buca del marciapiede o della strada di Canicattì o del comune Pippo. In realtà quello che noi diciamo è fare in modo che il parco diventi un ente di diritto pubblico e quindi sotto la regione, in modo che gli investimenti vadano a finire direttamente sul parco, e questa è la cosa principale che voi oggi non riuscite ancora a capire. E se si va avanti così, purtroppo Città Metropolitana utilizzerà queste risorse per altro e non le investirà sul parco. Quindi l'idea che adesso ha lanciato la Regione Lombardia, tra l'altro andrà in commissione a breve in discussione, è concluda, sicuramente collega. È sicuramente un tema legittimo che servirà per rafforzare il parco, per dare più forza agli agricoltori che oggi sono davvero gambizzati per il tipo di lavoro e per la gestione.
Grazie, consigliere Delfino, prego.
Grazie, spero di non ripetermi rispetto, diciamo, a delle osservazioni che ho già fatto anche via mail, però come dicevo anche ieri la questione di metodo è importante, nel senso che ok, abbiamo appreso che questo ODG si presenta come una mozione, ieri chiedevo all'assessore Sciurba, che è tra i proponenti, quando è stato protocollato, è stato anche un po' una mia svista, perché se si prende appunto l'ordine del giorno c'è scritto quando è stato protocollato, ieri l'assessore Sciurba però non mi ha risposto, non capisco perché, e neanche oggi mi ha dato questa informazione. Consigliere Salinari ci ricordava che questa ODG è stato ripreso da altri comuni del centro-sinistra pari pari, non è stato neanche modificato. spero che almeno l'azione del protocollo l'abbia fatta lei, assessore Sciurba, perché non capisco come mai non mi ha saputo indicare la data. Quindi, com'è possibile che una mozione protocollata il 19, circa 5 giorni fa, sia arrivata con tutta questa fretta, scavalcando tante altre mozioni, tra cui la mia su San Siro, che è stata protocollata 75 giorni fa, 2 mesi e mezzo fa, essenzialmente, più o meno, come sia stato possibile questo, che si abbia scavalcato tutte le mozioni che attendono di passare per la commissione, arrivando al primo consiglio disponibile? Ripeto, mozione protocollata 5 giorni fa, ce ne sono alcune che aspettano da 75 giorni. Quando nel regolamento del municipio 7 ci sono delle zone d'ombra, non troviamo dei riferimenti precisi e chiari come in questo caso, perché l'abbiamo già detto, non c'era un ODG di questo tipo nel regolamento del municipio 7, siamo andati a prenderlo dal regolamento del consiglio comunale. Era avvenuta la stessa cosa per quanto riguarda le modalità di ritiro delle mozioni. Quando ci accorgiamo che ci sono queste mancanze, queste lacune nel nostro regolamento, penso sia opportuno che si vada a modificare allora quel regolamento, non è che si fa finta di niente, si va avanti, altrimenti mi viene il dubbio che ci sia un po' una volontà politica nel voler lasciare queste zone d'ombra dove non è esplicitato ciò che si va a trattare, perché poi tanto lo si va a interpretare un po' a seconda della direzione che si vuole dare in quel momento, se fa più o meno comodo rispetto all'intento
momento...
mi faccia finire
totalmente un'altra strada. Quindi o parliamo davvero, un conto è discutere sul problema di come è stata protocollata, e ci sono altri mezzi, tra cui la capigruppo dopo, però le chiedo gentilmente di finire il discorso, l'intervento proprio sul tema del voto ad oggi.
Sì, no, ma il tema è quello, ripeto, era una questione di metodo, a mio avviso fondamentale, quindi non è qualcosa di marginale o secondario, ne parlano solo i capigruppo, assolutamente no, tutti i consiglieri devono essere consapevoli di quello che sta succedendo, perché è un punto che deve assolutamente essere chiarito. Se c'è una mancanza nel regolamento del municipio 7, questa va colmata, non è che la si lascia così e poi si va a interpretazione a discrezione del momento. Grazie.
Comunque dopo abbiamo la capigruppo e discutiamo dell'argomento. Consigliere Orlandi.
Sì, grazie Presidente. Ma io ho assistito alla discussione che c'è stata in Consiglio regionale di questa questione, e devo dire che trovo molto singolare il fatto che, siccome là non avete la maggioranza come diciamo centrosinistra, allora la discussione è stata fatta là, si è presa una decisione là, e adesso il tentativo invece è quello di portare la stessa discussione all'interno di tutti gli organismi dove la maggioranza ce l'avete. Però non mi sembra un modo corretto di amministrare, anche perché poi, analizzando la questione, sono stati dati durante quella discussione dei numeri che già parlano da soli, nel senso che il Comune di Milano versa per il Parco Agricolo Sud 35.750 euro all'anno, che è solo come gestione, invece il Parco Agricolo gli serve solo per la gestione delle 13 unità di personale 480.000 euro. Il residuale 159.000 euro viene versato dai vari comuni che compongono il Parco Agricolo Sud Milano. Regione Lombardia ha fatto una previsione di stanziare poco meno di 700.000 euro all'anno. Cioè, già questi numeri fanno capire che il Comune di Milano non ha le risorse per farlo. C'è anche una legge, il Comune non ha i soldi per farlo, e Città Metropolitana è stata smembrata sicuramente in maniera sbagliata, perché comunque quando c'era la provincia c'erano dei fondi, c'era una parte politica che gestiva, per cui c'erano dei rappresentanti dei cittadini, c'erano delle competenze. Oggi Città Metropolitana ha dei consiglieri che in realtà sono già consiglieri in altri comuni e svolgono il ruolo di consigliere di Città Metropolitana in maniera pessima, non perché non siano capaci, ma perché hanno altro da fare, e andare in provincia gli costa, perché non hanno neanche anche i mezzi, non hanno gli uffici che lavorano e i cittadini non hanno gli assessori che poi rispondono, per cui lasciare la gestione di un parco così importante è evidente che non sia possibile. Il Comune di Milano, siamo qui che quotidianamente ogni commissione diciamo non abbiamo abbastanza risorse, questa cosa non possiamo farla, per i disabili non abbiamo soldi, per gli asili nido non abbiamo soldi, per tutto non abbiamo soldi, e adesso diciamo no, dobbiamo accollarci il Parco Sud per pagare lo stipendio ai consiglieri d'amministrazione del PD. Scusatemi, ma io questa cosa proprio non l'accetto, perché il discorso è quello lì, cioè adesso c'è un consiglio d'amministrazione dove ci sono 7 rappresentanti del PD, adesso questi saltano e noi dobbiamo dire no, non va fatto, perdonatemi, ma questo veramente secondo me è grida vendetta a Dio come cosa.
Bravo Simo. Consigliere Becchi, ne interviene alla fine, assessore.
Bene, io vorrei portare il tema sul discorso proprio del parco agricolo, perché il fatto che si parli del Parco Agricolo Sud, portandolo nel ragionamento e nel livello amministrativo, a livello paritetico di altri parchi, ritengo che non lo meriti, perché temo, è molto importante che conservi il termine agricolo, cioè la propria vocazione agricola. Questo è fondamentale, perché è un parco che è strettamente con la propria attività connesso con la città di Milano. Il fatto che sia attualmente amministrato dalla città metropolitana ha un suo senso, perché dei 133 comuni che insistono nel territorio della città metropolitana, ben 60 sono interessati, sono ubicati all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud. Quindi ritornerei sul tema proprio di quale è, al di là dell'assetto organizzativo, dell'assetto politico amministrativo, su quali sono le finalità, gli obiettivi di sviluppo che si ha in mente con questo cambio di amministrazione del Parco Agricolo Sud. Proprio veramente vorrei tornare sugli scopi, non tanto solo di tipo economico, ma proprio concretamente di sviluppo di questo territorio, che è un territorio unico, così strettamente connesso con una città metropolitana come Milano. Ricordo che per preservarlo, anni fa, i cittadini del comprensorio di Muggiano e Assiano si erano mobilitati contro il timore di una prevista superstrada che è la Vigevano Malpensa, e che prevedeva una bretella che addirittura, se non ricordo male, all'altezza più o meno tra Cusago e l'innesto con il territorio di Muggiano, avrebbe dovuto prevedere una sopraelevata che andava a congiungersi con col tratto autostradale. Allora, questo territorio all'epoca, rispetto a questa ipotesi, era stato molto protetto dai cittadini, che erano intervenuti proprio anche con manifestazioni, e vorrei che si andasse verso questa protezione di quell'area.
Assessora Suana.
Allora, io volevo fare un ragionamento di visione, nel senso, sono andata a vedermi un attimo
su Città Metropolitana e sui due parchi chi si è già attivato in un certo senso. Allora, Parco Nord e Parco Agricolo Sud hanno deliberato di costituire un unico ambito territoriale come promessa di un unico soggetto, così anche Città Metropolitana nel suo statuto approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci, questo nel 2014, nell'articolo 33 scrivono: Città Metropolitana opera per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana. Questo perché? Perché un ampliamento, che è un collegamento dei due parchi stessi, va a creare un unico parco metropolitano che appunto circonda la città. È inutile che vado a spiegare il perché la città di Milano ha un grande bisogno di questo, le varie emissioni e tutto quello che respiriamo ogni giorno veramente è un grosso problema e l'Unione Europea ce lo ricorda continuamente. Tra l'altro il parco, un parco metropolitano che va a circondare tutta la città, è qualcosa che già esiste, questo in altre città europee. Abbiamo ad esempio Londra, che è utilizzato come strumento di controllo e sviluppo urbano e come polmone verde, e anche qui si tratta di circa 500.000 ettari. Poi ho i dettagli, ma comunque vado veloce, c'è Francoforte, Madrid, Vienna. Quindi io credo che per una città più verde sia indispensabile proprio questo collegamento e lo vedo come visione di progetto su Città Metropolitana. Questa visione invece non la vedo su Regione Lombardia e mi chiedo quindi, oltre alla superstrada e a questa gestione che promuove la Regione Lombardia, qual è la visione di effettivamente di un parco metropolitano che va a circondare completamente la città?
Consigliere Moscheo.
Io ho sentito tanti preamboli, tanti bei discorsi, politica, non politica, ma si chiama Parco Agricolo Sud. Cosa vuol dire agricolo? Agricoltura. Agricoltura. Guardiamo cosa sta succedendo nel mondo. Manca il grano, mancano le materie prime, dobbiamo comprarlo a peso d'oro. Ma io allora mi chiedo, un parco così grandissimo, no? Se Milano o la Regione Lombardia, quello che sia, non può dare un esempio di dire si chiama Parco Agricolo Sud, premiamo gli agricoltori e facciamo veramente l'agricoltura? Bravo. Anche da coltivatore a produttore? Questo è il discorso. Stiamo morendo di fame e moriremo di più di fame se andiamo avanti in questa situazione qui. Il Parco Agricolo Sud potrebbe essere piantato di grano turco, essere produttivo per la città di Milano e dare un esempio come regione e come comune, non di dire la Lombardia sta producendo il grano. Questo è il discorso, perché quello è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere oggi. Perché guardate, noi stiamo giocando col fuoco, guardiamo cosa succede nel mondo, l'energia, la fame, il grano, adesso arriva un altro virus che non sappiamo come va a finire. Queste cose ci deve far riflettere. Quindi c'è un parco agricolo sud, adopriamolo all'agricoltura, che diamo da mangiare alle città. Io ho un piccolo orto, io ci mangio con quell'orto lì. Non vado a comprare una verdura che non so da dove arriva. Questo è il discorso. Quindi parliamo di belle cose. Interessa. A me questi interessi non mi interessano. Mi interessa che la gente vive. E deve vivere con l'agricoltura, che l'abbiamo abbandonata. Se andiamo in Sicilia non c'è più un prato che c'è un chicco di frumento. Una volta quando ero piccolino lo mettevano ancora a mano e poi nelle arie lo facevano con legno il grano, avete capito o no? E lo sventolavano per fare il grano e si mangiava pane fatto a forno di legno, fatto bene, che oggi abbiamo perso tutte queste abitudini. Allora fate quello che volete, io garantisco che la penso in questo modo, ma non per me, per i cittadini che vedranno delle cose brutte andando in avanti. Andiamo veramente all'agricoltura, che l'abbiamo abbandonata. Andate al supermercato, quanto costa un sacchettino di verdura? 2,50 € costa. E allora, questo è uno dei veri problemi. La vita è una e dobbiamo viverla bene, proprio tornando ancora all'agricoltura. Io ormai sono un pochettino anziano, ma l'orticello ce l'ho. Di quanti di voi ce l'avete? Sapete cosa costa la fatica nell'orto? E non è valorizzato quello che lo coltiva? Perché lo coltiva e poi lo vendo a poco perché lo pagano poco, al supermercato lo dobbiamo pagare a peso d'oro.
Allora, grazie,
dammi un esempio come Lombardia di andare veramente verso l'agricoltura. Io lo penso in questo modo, scusatemi, però tanti cittadini pensano come me, quelli che hanno fame.
Grazie. Consigliera Sforza.
Sul fatto che qualsiasi scelta, io ho sentito parlare sempre di gestione, amministrazione, ma prima a monte ci deve essere una programmazione anche che non deve essere sul domani, ma deve saper guardare al dopodomani, deve avere uno sguardo su quello che sarà il nostro contesto sia urbano che periurbano. Quindi bisogna ragionare sulle prospettive, le scelte devono essere fatte su quello che sarà obiettivamente la condizione della nostra, del nostro territorio, anche in riferimento ai cambiamenti climatici. Quindi le scelte anche agricole dovranno essere consapevoli di risorse idriche che non sempre saranno disponibili o saranno comunque adeguate, un'agricoltura che sia anche controllata, sostenibile, controllata anche in riferimento a tutto l'inquinamento che comunque c'è e che la città produce. Tutta la programmazione anche delle infrastrutture di cui abbiamo parlato, di cui si sente parlare da anni, noi programmiamo oggi, saranno pronte fra 10 anni con situazioni di mobilità, con situazioni economiche diverse, con abitudini anche di vita e di lavoro diverse. Quindi qualsiasi scelta, qualsiasi decisione non deve guardare all'oggi o ai 5 anni che, o a poco più. Dobbiamo guardare in prospettiva e soprattutto essere consapevoli che l'agricoltura in Italia purtroppo in gran parte si regge sulle sovvenzioni europee. Perché molte cose, io parlo di quello che succede da noi, c'è una difficoltà a portare avanti appunto produzioni anche diversificando, parlo anche di tutta la parte relativa alle tipologie di grano eccetera, le scelte, ma le scelte per essere sostenibili spesso hanno bisogno di un sostegno europeo. Parlo degli ulivi. L'Unione Europea fornisce un tot di finanziamento per gli ulivi, però questo che succede per gli ulivi per esempio nel sud, ma che succede? Che questa cosa qui serve soltanto a mantenere il terreno e a potare gli alberi, ma tutto il resto è ancora a carico ed è un rapporto, cioè noi abbiamo un'agricoltura che purtroppo è penalizzata perché ci sono dei costi che gli agricoltori, cioè ragionare anche in questo senso, noi molta della nostra agricoltura è in difficoltà e si regge a malapena, quindi in prospettiva. Grazie.
Grazie, consigliere Maiandi e poi l'assessore Sciurba, che dopo 2 consigli ancora abbiamo votato il primo punto.
Sì, no, sarò brevissimo. Io non ho partecipato alla commissione, ma ho ascoltato attentamente tutti gli interventi, di cui ho apprezzato molto anche l'intervento di alcuni componenti della maggioranza, su cui puntano il tema è la sostenibilità della vocazione agricola del parco. La sostenibilità della vocazione agricola del parco ora città metropolitana non può garantirla, ma non dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista economico. La legge di Regione Lombardia penso che vada nella direzione di poter rendere sostenibile tutte quelle azioni volte a mantenere la vocazione agricola del parco. Negli ultimi anni le proteste degli agricoltori sono così evidenti rispetto alla mancanza di città metropolitana, quindi mi viene da dire: ma di cosa stiamo discutendo? Noi stiamo discutendo di un tema che non è di nostra competenza, e vabbè. Ma in più stiamo dando ancora più forza alla proposta di Regione Lombardia, che rende sostenibile la continuazione di una vocazione agricola del parco che negli ultimi anni non è stata resa possibile, ma non dalla mala gestione, ma dalla inefficacia, perché non ci sono i soldi, perché purtroppo per rendere sostenibile un'azione, volenti o nolenti, bisogna essere molto pragmatici, bisogna metterci il grano, ma in questo caso non il grano dell'agricoltore, il grano quello sonante. Città metropolitana si è dimostrata incapace di questo, ripeto, non per una mala gestione, ma perché oggettivamente è stato un processo disgregativo quello di provincia, delle province, l'allungamento delle province. Regione Lombardia interviene aumentando le risorse di Regione Lombardia e coprendo i costi operativi, viene da dire, ma qual è l'obiezione? Stiamo facendo l'interesse degli agricoltori. Scusate, ma mi sembra palese il gesto politico che state facendo. Si apre la campagna elettorale, che bello andare sempre contro Regione Lombardia. Non mi sembra che dia giustizia agli agricoltori che lì ci vivono e che vorrebbero agire in maniera più libera e più veloce, non solo sulle procedure, ma anche sulla disponibilità finanziaria di alcuni progetti che negli ultimi anni sono stati bloccati. Punto. Io, oltre a questo, cioè, mi sembra veramente una discussione surreale, se non dare ragione ancora di più, che probabilmente la proposta di legge di Regione Lombardia è profondamente ragionevole, perché va nella direzione della vocazione agricola del Parco Sud, nella continuità di questa tradizione, nel rafforzamento di questo. Su questo io, cioè, mi fermo, ma mi sembra che gli elementi di conoscenza che anche alcuni membri della maggioranza hanno portato sottolineano questo fatto, quindi non capisco proprio il senso di un ODG presentato, fotocopiato, vabbè, fa niente, capita, fotocopiato e copiato da altri. Grazie.
Grazie per una chiusura, l'assessore Sciurba.
Grazie, io cercherò in questo intervento conclusivo di magari di fornire qualche ulteriore dato e spunto di riflessione. Intanto permettetemi di fare una considerazione. Mi spiace che su un tema così importante metà dell'opposizione sia fuori a chiacchierare e a farsi gli affari propri. Comunque, per quanto riguarda, tornando all'ordine del giorno, come ha giustamente ricordato anche la consigliera Rebecchi, Il Parco Agricolo Sud rappresenta un unicum tra i parchi regionali lombardi. Abbiamo ben 60 su 133 dei comuni della città metropolitana, quindi quasi la metà, che ricadono all'interno del Parco Agricolo Sud, una situazione che non si verifica in nessun altro parco regionale, ed è questo uno dei motivi per cui nel 90 con una legge regionale si stabilì appunto di affidare la gestione di questo parco non a un ente di diritto pubblico, ma appunto all'allora provincia di Milano, che poi è diventata città metropolitana. Ed è questo il motivo per cui la gestione del Parco Agricolo Sud non è per esempio la stessa del Parco Nord, che appunto, come giustamente detto, è un ente di diritto pubblico, ma qui forse si fraintende o si interpreta male la legge regionale. Questo non significa che il direttore del Parco Nord venga nominato dalla Regione Lombardia, infatti il direttore del Parco Nord è nominato dal presidente del Parco Nord, mentre la riforma di cui si sta adesso parlando vorrebbe che il nuovo direttore del Parco Agricolo Sud fosse diretta emanazione della giunta regionale. E un'altra precisazione: è vero anche che il Comune di Milano contribuisce in maniera ingente al bilancio del Parco Nord, tuttavia mentre nel caso del Parco Agricolo Sud il Comune di Milano contribuisce nelle spese, diciamo, organizzative di struttura, nel caso del Parco Nord gli investimenti del Comune di Milano sono spese in conto capitale, quindi appunto spese in investimenti che poi vanno ad arricchire il patrimonio dello stesso Comune. Sono assolutamente d'accordo con chi ha affermato che noi dobbiamo puntare a sostenere l'agricoltura e sostenere gli agricoltori, ma appunto gli agricoltori io credo che si sostengano sostenendo l'agricoltura, quindi Regione Lombardia, piuttosto che progettare superstrade che toglierebbero terreni all'agricoltura, perché non incrementa le risorse che già adesso versa nel bilancio del Parco Agricolo Sud? Perché non è vero, come è stato detto, che Regione Lombardia non contribuisce al bilancio del Parco Agricolo Sud. Attualmente Regione Lombardia versa nelle casse del Parco Agricolo 373.000 euro. E peraltro con il disegno di legge, con la riforma che si vorrebbe attuare, comunque Regione Lombardia andrebbe a contribuire nel bilancio in forma inferiore rispetto a quanto attualmente contribuisce Città Metropolitana, che versa quasi 1 milione di euro nel bilancio dell'ente parco. Per cui appunto per tutte queste osservazioni che sono state fatte anche da parte dell'opposizione, io credo che a maggior ragione bisognerebbe sostenere questo ordine del giorno, che va nella direzione di rafforzare il Parco Agricolo Sud lasciando nella gestione in mano ai comuni e ai territori e puntando piuttosto che a una riorganizzazione del consiglio direttivo, diciamo per motivazioni prettamente politiche,
andiamo
a rendere il Parco Agricolo Sud più autonomo dal punto di vista finanziario e delle risorse umane del personale. E concludo appunto ringraziando il consigliere Varrà per il suo emendamento che va a sottolineare e stressare ulteriormente proprio quest'ultimo concetto e pertanto accetto molto volentieri la proposta. Grazie.
Ricevuto. Allora, siamo alle dichiarazioni di voto. No, è il proponente che accetta la modifica, quindi noi andiamo a votare. Sì, inserito. Andiamo a votare adesso questo ordine del giorno con inserita quella parte lì. Consigliere Varrà, prego, dichiarazione di voto.
Noi voteremo favorevolmente, ripeto, nell'ottica di respingere il progetto di legge che, se avete letto, almeno la bozza che circola, parla solamente di nomine, quindi senza visione, consigliere Magliani. Ci fosse una visione, magari saremmo qui a parlare di altro. Rispetto a quello che diceva il consigliere Orlandi, se in Regione Lombardia si vota un argomento che riguarda anche in qualche modo il municipio, siamo legittimati a discuterne. So che oggi c'è stata una grande battaglia sull'introduzione degli uccelli nello spiedo bresciano.
Consiglieri, dai, dichiarazione di voti. No, allora, consigliere.
È stata una grande battaglia.
Non dobbiamo interrompere quando parla un consigliere, non bisogna farlo.
Forse si è infiammato sullo spiedo bresciano con l'introduzione degli uccelli. Vabbè, comunque, se si parla, diciamo, in maniera fervente dello spiedo bresciano in regione, probabilmente potremmo parlare del Parco Agricolo Sud. Detto questo, riconfermo il voto favorevole. E ringrazio per la...
Consigliere Gianni, prego. Consigliera? Consigliera? Ragione. Consigliera Iannacone? Grazie.
Però non ho...
Dichiarazione di voto, consigliere Gianni, prego.
Ok. Sì, allora, è ovvio che voi voterete a favore di questo DG che avete presentato. Non ho tempo per dire le tante questioni false che sono state dette su alcune, però voglio veramente sottolinearlo. Uno, esistono istituzioni differenti con competenze differenti. Quando inizio mandato noi abbiamo fortemente criticato l'assessore Sciurba perché diventava assessore alla sanità e perché la competenza della sanità non appartiene alle città, non appartiene ai municipi, ma appartiene alle regioni. Se qualcuno non lo sa è grave. Dopo tutti questi mesi. Così come questo è la legge del Rio che lo sta prevedendo, non è una legge fatta da noi, è una legge prevista dal Partito Democratico che ha votato il governo Renzi, in cui richiede che questi parchi siano amministrati dall'ente regionale, come tutti gli altri 23 sono amministrati dall'ente regionale. E il parco più in difficoltà di tutta Regione Lombardia è proprio il Parco Agricolo Sud. Io sono contento che tutti abbiate parlato di colpo di agricoltura, che il Partito Democratico, da quando è al governo di Milano, ha tolto ettari su ettari di agricoltura nella nostra città. Però io ricordo che sono gli agricoltori, sono quelli che sono andati da Regione Lombardia a chiedere invece una riforma, perché Città Metropolitana non li tutelava, non li aiutava. Mi chiedo tra l'altro quanti di voi, visto che di colpo ci tengono così tanto all'agricoltura e al Parco Agricolo Sud, abbiano partecipato ai forum e abbiano partecipato ai momenti di incontro su questa riforma in regione. Quanti? Ok. Di colpo però è molto interessante invece, perché bisogna andare contro la Regione Lombardia, perché poi ci sarà il post su Facebook fra un paio di settimane, 9 municipi, 40 comuni hanno votato contro la legge regionale di Regione Lombardia. Regione Lombardia non ascolta il territorio. Allora iniziamo a votare anche noi a caso su qualsiasi legge di Roma e diremo che non ci ascoltano abbastanza. Il nostro voto è ovviamente contrario.
Consigliere Delfino.
Sì, allora io comunico appunto che il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole rispetto appunto a quanto espresso in questo DG, perché comunque su più livelli come Movimento stiamo sostenendo il principio che viene richiesto in questa in questo DG, quindi io non posso e non voglio votare sfavorevolmente. Quindi il voto sarà appunto favorevole, con però le premesse che ho fatto prima, nel senso che a mio avviso deve essere chiarito quello che è successo per quanto riguarda il metodo, cioè un ODG presentato 5 giorni fa che ha scavalcato tante altre mozioni depositate 75 giorni fa, e andare a colmare nei limiti del possibile le mancanze e le lacune del nostro regolamento di municipio, che è qualcosa che non riguarda, ripeto, solo noi capigruppo, ma tutti i consiglieri, perché magari qualche altro consigliere poi vorrà proporre un ODG e dovrà sapere com'è che si fa, che cos'è, cosa riguarda, quindi riguarda tutti. E niente, l'unica cosa adesso, visto che c'è un po' più di libertà nelle dichiarazioni di voto, l'assessore Sciurba non ha risposto alle mie domande su questo tema e su tanti altri. Non penso faccia onore al suo ruolo di assessore. Io prima di essere un consigliere sono un cittadino di questo municipio, quindi spero che per il futuro avrà la decenza di rispondere appunto alle domande che sottopongo, anche se possono apparire, mi rendo conto, un po' scomode. Grazie.
Consigliere Becchi, prego.
Per il Partito Democratico l'espressione di voto è sicuramente favorevole sulla base delle argomentazioni e delle motivazioni che sono state portate e condivise in questa sede, ma non solo, per l'impegno, l'interesse e il senso di tutela che il Partito Democratico in questo territorio ha avuto proprio per il Parco Agricolo Sud.
Grazie. Rimane la consigliera Iannacone, Fratelli d'Italia, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Allora, vorrei intanto precisare che forse qui nessuno ha capito che i 700.000, i 35.000, i 100.000 e di tutti i soldi di cui parlate, sapete quanto va agli agricoltori di tutti i soldi che parlate? Zero. Zero. I soldi di cui parlate vanno per mantenere il carrozzone qualunque esso sia. Vanno per mantenere il carrozzone. Agli agricoltori non va niente. Gli agricoltori spendono da sé, ricevono gli aiuti della PAC dall'Europa e basta, e non ce la fanno in questo periodo, non ce la fanno, i costi di produzione sono altissimi, i costi delle sementi, dei fertilizzanti sono aumentati anche del 30%, quest'anno metà delle aziende agricole non è riuscita a seminare per i costi, e noi qui stiamo parlando di come dobbiamo fare. Allora, secondo me, voi dovevate scrivere su quel dannato ordine del giorno che specialmente in questo momento tutte le aree coltivabili disponibili devono essere date in affidamento agli agricoltori per coltivare frumento, mais, grano e orzo, che è indispensabile per l'allevamento degli animali. Tutto questo dell'agricoltura non si parla, si dice solo genericamente. C'è un accenno, una riga, penso, dobbiamo gli agricoltori, basta, non c'è nient'altro, tutto il resto è noia, cioè sono cose di cui non si può parlare. Milano fino al 1970 era autosufficiente, Milano e la regione Lombardia, autosufficiente in materia alimentare, non aveva bisogno di nessuno, poi aree agricole tolte, su 300 cascine che c'erano solo a Milano ne sono rimaste 40, in pochi anni, e ora noi dobbiamo addirittura importare quello che manca di grano, di orzo, eccetera. L'Italia solo il 65% è autosufficiente. Quindi l'anno scorso noi abbiamo fatto una manifestazione come agricoltori con tutte le sigle sindacali, c'era persino la CIA, che è vostra, piccolina, ma comunque vicina, diciamo, alla sinistra, perché il comune, la città metropolitana, si era inventata di portare via decine di ettari di terreno agricolo agli agricoltori per fare delle aree naturalistiche, e naturalmente noi siamo andati sulla regione,
concluda,
a chiedere in ginocchio a Rolfi di intervenire. Poi il blitz non è riuscito, però non potete venirmi a dire il PD oppure noi il Parco Agricolo abbiamo tutelato gli agricoltori, non è vero, mi dispiace dirlo, per carità, però non è vero.
Grazie.
Il Fratelli d'Italia voterà contrario.
Ricevuto. Dopo 2 ore di consiglio, votiamo il primo punto. Quindi possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno per il mantenimento della gestione del Parco Sud Milano Città Metropolitana. Votazione chiusa. 17 favorevoli, 10 contrari, il consiglio approva.
Ah, però non ci avete detto se è stata accolta la modifica di
oggi. Andando avanti nella trattazione di del giorno, abbiamo la mozione del consigliere Giorcelli e altri, infatti c'è la firmataria l'assessora Suana, realizzazione case e ospedali di comunità. Non c'è il consigliere Giorcelli, prego la parola all'assessora Suana.
Sì, in effetti Andrea si scusa, oggi non è potuto venire, ha avuto un disguido, però mi ha mandato 2 righe e quindi ve le leggo anche perché ci ha messo di più la testa lui, ammetto. Allora, la mozione prende avvio dal processo di definizione del nuovo modello di sanità della regione, in particolare le cosiddette case di comunità. La Giunta regionale ha già deliberato in merito all'individuazione delle aree nel territorio del Comune di Milano per la loro realizzazione, come sappiamo 3 sono nel nostro municipio. Di fronte a questi cambiamenti ovviamente i cittadini chiedono di essere informati maggiormente sullo sviluppo delle case di comunità e per cui nella mozione alla fine chiediamo di continuare gli incontri già iniziati con la cittadinanza, la presenza dei referenti della sanità lombarda. Questo è stato molto utile, appunto, l'incontro che ha organizzato l'assessore Manuel Sciurba, assessore alla sanità, con la direzione generale ATS Milano e ASST Santi Paolo e Carlo. Ci auspichiamo inoltre che per il futuro ci sia una maggior collaborazione con il comune e i municipi in ascolto del territorio per l'individuazione di altre aree per la casa di comunità, che sappiamo che ci saranno, e servizi che verranno offerti al loro interno per una migliore capillarità e diffusione del servizio nell'ottica della città 15 minuti. E basta.
Grazie. Consigliere Gianni, prego.
Grazie. Ma la mozione è anche molto interessante. Sarebbe stata molto interessante da trattare in commissione. Mi sono sbagliato io che non ho visto la convocazione, però non... La commissione, insomma, su questo sarebbe stata abbastanza importante. Io non sono anche favorevole a certe cose che vengono richieste, però trovo un problema molto forte, che è l'iter dei tempi, perché molte cose che state chiedendo sono già passate. Milano avrà 13 case di comunità, di cui 7 costruite nuove, ma sono già decise dove vengono fatte. È stata aperta 2 settimane fa, tra l'altro non c'era l'assessore alla sanità, c'era solo quello della regione Lombardia Moratti, non l'ho vista, assessore Sciurba, in piazzale Sedinunte. Verrà costruita ex novo dove c'è il parcheggio in via Valsesia, una nuova casa di comunità. Il San Carlo verrà ampliato e sarà quello che avrà a vertice per le case di comunità sul municipio 7. L'intento è anche nobile, quello che ci sia una ricaduta sul territorio in cui ne possiamo parlare. Però secondo me era da fare un po' di mesi prima, quando c'era il momento di interlocuzione, perché tra l'altro in realtà quello che avete richiesto è anche già stato fatto parzialmente, perché quando sono state decise ovviamente le aree per le nuove case di comunità, c'è stata un'interlocuzione col comune, perché anche far mettere nel parcheggio di Valsesia c'è stato l'ok da parte del comune di Milano, non è un territorio di regione Lombardia quello lì, quindi non poteva materialmente farlo. Io do ragione sul fatto che doveva il municipio partecipare di più, però lì era il comune che doveva chiederci una mano e doveva chiedere la volontà ai municipi di darsi da fare e di lavorare su questo. È vero, è un'occasione che abbiamo perso, però non per colpa sua, assessore Soana, non per colpa nostra dell'opposizione, nemmeno per colpa di Regione. Lì il interlocutore di Regione è stato ovviamente il comune. Io non voglio votare contro questa mozione, però mi viene un po' difficile che si possa fare una votazione su un qualcosa che ormai gran parte è passato, e su un intento che, per quanto ripeto, lo si condivida, ha una difficoltà ad essere attuato oggi proprio. Quindi non lo so, cioè secondo me un passaggio in commissione poteva servire, anche perché proprio magari modificarlo e capire se si poteva fare un qualcosa per il futuro invece che su delle cose già fatte. Quindi io rinnovo la richiesta se può passare in commissione questa mozione.
Ora, su quello le dico proprio che il proponente, anche l'assessore, abbiamo parlato e mi hanno chiesto di portare direttamente in consiglio adesso. Quindi... L'assessore Sciurba, prego.
Grazie, io ringrazio per la mozione e ringrazio l'assessora Suona per averla ben illustrata. La ragione per cui abbiamo ritenuto opportuno portare la mozione in discussione direttamente in consiglio è che parte di quanto viene richiesto nel deliberato è già stato discusso in sede di commissione. Abbiamo fatto ben due commissioni sul tema, uno con ATS sul tema generale case e comunità e uno con ASST Santi Paolo e Carlo specifica sulla casa di comunità di Via Monreale, al quale non ricordo che ci fosse presente il consigliere Gianni, che adesso chiede di poter discutere nuovamente in commissione, quindi forse sarebbe opportuno che sfruttasse le opportunità che gli vengono date, anziché poi chiedere che gli venga fatto poi la ripetizione. Quindi il parere è assolutamente favorevole e le ragioni per cui non se ne è discusso in commissione sono quelle che ho esposto. Grazie.
Consigliera Sforza, prego.
Intervengo a proposito del citato la citata casa di comunità in territorio San Siro. Noi abbiamo un territorio in cui peggiora di anno in anno la disponibilità di medici di base, di pediatri, e Regione Lombardia sta tagliando nastri a ripetizione senza apparentemente avere una logica e non si sa con quale personale, perché diciamo che questo è un dubbio che ci viene. Dopo la notizia della conversione della palazzina del consultorio familiare integrato di Via Monreale in casa della comunità, con le ripercussioni che abbiamo più volte fatto notare, l'assessora Moratti inaugura questo ambulatorio a pochi passi in piazzale Selinunte, un presidio sociosanitario con medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti per valutare i bisogni dei residenti, ma anche per prevenire la violenza domestica. Sembra una specie di bel minestrone. Oltre alla perplessità di dover gestire, di voler gestire aspetti e elementi che sono delicati, che hanno bisogno di spazi idonei, oltre alle perplessità sul personale necessario per poter far funzionare questo poliambulatorio, sembra che la logica non... ci sia una logica di aprire, di tagliare nastri, di recuperare i fondi europei con progetti che spesso si sovrappongono, in cui non si riesce a capire qual è la struttura, qual è la logica sul territorio e le ricadute sul territorio. Quindi è come se non ci fosse una cura negli interventi nelle periferie specialmente. Cresce il disagio, l'esclusione sociale, perché manca una visione organica e integrata. Scusate. Allora, la nostra preoccupazione è che ci siano delle scatole vuote sul territorio, che ci sia un ricorso a professionisti gettonisti e quindi recuperati nel mercato anche privato, perché se invece ci sono perché bisogna anche capire qual è l'obiettivo di tutti questi nastri, di tutte queste strutture, se veramente sono funzionanti, se veramente sono, perché il problema è esattamente questo, scusate. Quindi al di là delle prospettive, dei progetti e delle dichiarazioni, la sostanza è che al momento l'unica cosa funzionante era il consultorio integrato ed è in fase di trasformazione a causa appunto di questi progetti regionali. Scusate.
Grazie. Non è che siamo... siamo ancora... Consigliere Caraceni, prego.
Grazie Presidente, ovviamente noi ringraziamo molto il consigliere Giorcelli di questa mozione e siamo molto favorevoli alla sua lettura. Come ha detto giustamente il consigliere prima, i problemi, le case di comunità sono già state stabilite dalla regione dove, come e quando. Però qui non si parla soltanto di questo. Si parla per esempio nel punto 3, di iniziare un percorso di ascolto sul territorio. La qualcosa ci può decisamente riguardare, poiché esistono nel nostro quartiere delle differenze notevoli di popolazione, di demografia, di situazioni di anziani piuttosto che di bambini, piuttosto che di giovani. Collaborare ed offrire un supporto al Comune di Milano affinché si realizzi e si agevoli una concreta interazione tra il sistema sanitario, e qui è molto importante, consigliere, quello dei servizi sociali. E quello dei servizi sociali, perché è molto importante che finalmente il sistema sanitario collabori con il terzo settore, e questo è un'altra delle cose che noi come municipio possiamo fare. Per quanto riguarda il collegamento che esiste tra il sistema, la regione Lombardia e i singoli municipi, io ricordo che esiste una cosa che si chiama Assemblea dei Sindaci, che la regione ha molto svuotato del suo significato, ma che in realtà era stata fatta affinché i sindaci, e quindi i municipi attraverso i sindaci, potessero portare le loro posizioni direttamente a chi di dovere. Quindi sono chiaramente molto favorevole a questa mozione e spero che la mia commissione voglia lavorarci ulteriormente sopra. Grazie.
Consigliere Salinari.
In merito alla mozione, due precisazioni. Uno è il discorso, e magari questo lo chiedo, del logo. Noi quando facciamo le mozioni non c'è mai il logo del municipio, tantomeno quello del Comune di Milano. Invece in questa mozione c'è, e quindi in teoria non dovrebbe essere messo, però in realtà qui c'è. Un altro tema è nel si chiede voi chiedete al Presidente del Municipio e all'Assessore della Sanità, ma non mettete la specifica quale assessore della sanità. L'unico assessore della sanità che abbiamo nel comune e in regione è Sciurba, quindi dovete mettere l'assessore della sanità del municipio, perché altrimenti non si... quale assessore della sanità? Questo per quanto riguarda la mozione. Poi invece, se entriamo un po' nel testo, il punto 2 parla appunto di valutare l'opportunità di procedere all'ulteriore individuazione di strutture decentrate. E qua mi collego a quanto detto dalla Caraceni. Attenzione, cioè che non venga detto in giro che è la regione che ha scelto dove collocare le case di comunità, perché la regione ha chiesto al comune di individuare degli spazi e il comune ha detto dove andarli a collocare. Quindi lo spazio è stato individuato non dalla regione ma dal comune. E su questo, appunto, diceva bene anche l'assessore Sciurba alla sanità, che ATS e ASST sono venuti proprio in commissione e hanno spiegato che sulla base di queste scelte dettate dal comune loro si sono attivati per poi avere questi famosi risorse del PNRR. Quindi il tema è che per quanto la proposta vada nella giusta direzione, ma effettivamente deve essere fatta prima. Ormai i posti sono già stato scelto, non solo nel nostro municipio ma anche negli altri, le risorse sono già state sono in via di arrivo, i progetti sono già stati presentati, quindi è una mozione che oggettivamente doveva arrivare prima, adesso è un po' monca. Quindi questo è il tema, e chiedo quindi a questo punto all'assessore Suana se è disposta a togliere i loghi, perché noi ci hanno sempre fatti togliere, quindi non vedo perché voi dovete averli i loghi. loghi, il logo, logo, loghi, perché sono due municipi o comuni, e si è disposta a chiedere, a inserire l'assessore alla sanità del municipio, perché è l'unico che ha questo potere sulla sanità in tutta, non c'è neanche l'assessore della regione al welfare, neanche loro si chiama sanità, invece Sciurba l'unico assessore, quindi è importante rimarcare questo concetto.
Consigliere Iannacone, prego.
Presidente, sì, in effetti io non ho capito se questa è una mozione del gruppo dei Verdi o se è una mozione della Commissione Mobilità e Sicurezza, non si capisce, sono i due loghi del municipio e non si capisce bene il documento da dove proviene. Scritto così sembrerebbe che provenga dalla Commissione, il che non è, perché proviene dai Verdi. Quindi anch'io farei un po' metterei una roba un po'. Ma Giorcelli ce l'ha questa mania di mettere sempre i loghi del comune da tutte le parti dove lui mette le firme. E va bene. No, la mozione in sé è assolutamente votabile, sono d'accordo con Caraceni, non c'è niente di che. L'unica cosa è il punto 2 del si chiede. Valutare, cioè ci sono un sacco di, come dire, di probabilità, valutare l'opportunità di procedere ulteriore individuazione, cioè una cosa molto vaga, ma se possiamo, cioè non è una presa di posizione, anche perché noi non sappiamo se ne troveremo altre. È giusto dire che dovremmo averne uno ogni 20-25 mila abitanti, ma detto così, valutare l'opportunità di approfondire, di vedere, ma poi vediamo, cioè è una cosa molto vaga, che non è una presa di posizione degna di una mozione che chiede un qualcosa di certo, di un invito a deliberare su qualcosa. Quindi io vi chiederei di togliere questa cosa qua, al limite il punto 2 lo togliete perché le sedi sono state già individuate, un domani se ci chiederanno altre sedi, poi vediamo, però questa cosa così vaga togliamola e mettiamo delle prese di posizione, iniziare, indire incontri, iniziare il percorso, collaborare e richiedere, capito? E poi c'è questo punto 2 invece che dice, ma se possiamo poi vedremo, che stona un po' col resto della... Sì, no, vabbè. Certo, io glielo sto dicendo se vogliono fare, però se non lo fanno è uguale, è assolutamente votabile la mozione. Grazie.
Grazie, la consigliera Ferrero.
Grazie Presidente. Ma sì, io sono rimasta veramente stupita da alcune dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza, perché io assicuro che una struttura c'è nell'individuazione di nuovi medici di base. Abbiamo avuto un incontro con ATS che ha spiegato proprio attraverso una semplice cartina, ha individuato i punti più carenti di medici di base e lì è intervenuta. Quindi diciamo che è stato buttato fango per 2 anni su Regione Lombardia, precisamente sulla sanità lombarda, perché mancava di sanità territoriale. Adesso che si sta impegnando in questo progetto viene comunque criticata. Va bene che le regionali sono vicine, però un minimo di onestà intellettuale ci vorrebbe. Inoltre, per quanto riguarda la struttura di Piazzale Selinunte, è vero che diciamo ha tanti ambiti di cui si occupa, però se la violenza di genere viene affrontata dalla sinistra, allora è perché tiene alle donne la pari opportunità. Se viene affrontata dalla destra è perché, come ha detto la consigliera Sforza, è tutto un minestrone. Io le assicuro che anche la Lega sta lavorando tantissimo per le pari opportunità, anche con azioni concrete come il codice rosso. Detto questo, io chiedo al Consiglio, da qui a un anno, quando si parlerà di sanità e precisamente di sanità di Regione Lombardia, di avere un briciolo di onestà intellettuale e di smetterla con questa propaganda per la prossima campagna elettorale. Grazie.
Grazie all'assessora Soana per la chiusura, seguito anche delle richieste.
Ok, allora, sul logo ho chiesto agli uffici, mi hanno detto che ci penseranno loro a oscurarlo, quindi a posto. Sull'assessore alla sanità mi sembra ovvio che si riferisca al municipio 7 e poi c'è la firma dei due consiglieri, quindi Europa Verde, quindi per me siamo a posto. Procederei quindi a dichiarazione di voto.
C'è l'intervento del consigliere Vice Conte, che ha preso parola, forse non l'avevo visto prima. Prego.
Io vorrei ringraziare la consigliera Ferrero sulla sanità Ferrero, quando parlo della sanità lombarda, le auguro di non avere un serio infortunio alle ossa come mi è appena capitato. Grazie.
Vabbè. Consiglieri, colleghi, consigliere Gianni, colleghi, dai, siamo, il secondo punto stava andando più velocemente nella votazione. E detto ciò, io passerò alle dichiarazioni di voto di capigruppo. Prego, consigliere Gianni.
Sì, siamo qui da quasi 2 ore o qualcosa del genere, ero quasi convinto di essere in via Fabio Filzi 22, la sede di Regione Lombardia, perché mi ha parlato solamente di deleghe regionali fino a questo momento, mi ha parlato del Parco Agricolo Sud che è una legge di Regione Lombardia, mi ha parlato di sanità che è una delega di regione, competenza di Regione Lombardia. Oggettivamente diceva molto bene la consigliera Ferrero prima, cioè, ma noi facciamo da qui un anno una campagna per le regionali? Tra l'altro mi stanno venendo degli spunti se vogliamo fare campagna per le regionali. Bisogna portare una marea di cittadini ad ascoltare gli interventi del PD. L'intervento della consigliera Sforza prima credo che farebbe guadagnare 10 punti ad Attilio Fontana e a qualsiasi governatore di centrodestra, perché ha detto delle cose che sono veramente, diciamo, particolari, per dire poco. Detto questo, sulla mozione, sì, oltre alla confusione su quale assessore, perché purtroppo in questo municipio c'è questa enorme confusione che abbiamo un assessore alla sanità senza la delega alla competenza alla sanità e quindi non si capisce a chi stiamo inviando, però poco importa in realtà chi inviamo, perché lo ripeto, purtroppo per fortuna, non lo so, però sono già passati momenti decisionali su dove andranno messe le case di comunità, sui medici di base, anche lì. Dovrebbe esserci un pochino più di verità. I medici di base non sono stati messi, ce ne sono pochi, perché hanno messo ci sono poche borse di studio. Le borse di studio chi le dà? Le dà il governo, non le dà la regione. Eh sì, proprio così. Certo, perché sono soldi che derivano da quelli che c'è dal governo centrale. La regione può spendere quel tot. Pensate che Regione Lombardia fa bandi enormi da 100 persone per i medici di base, rispondono in priorità con 100 persone che potrebbero essere assunte, non vengono assunti proprio perché non ci sono le persone materialmente per il numero chiuso e la mancanza appunto di specialistiche, e queste sono decisioni che vengono fatte dal governo centrale. Qui qualcuno che ha lavorato nel campo medico dovrebbe saperlo molto più di me, eppure io so per certo che faremo un anno di attacchi a Regione Lombardia. Noi ci asteniamo su questa mozione. Se posso, vedete che anch'io vengo disturbato, non è che
sì, però
vengo disturbato io, no, va bene.
Nel momento in cui comunque no. Da quest'area io.
Vabbè, infatti, vabbè, no. io non lo so dicendo.
C'è anche proprio un discorso di volontà. Comunque, allora, consiglieri, devono. Mi sa che si stanno accordando su cosa votare. Abbiamo capito che la Lega si asterrà.
No, io non l'ho detto.
No, l'ha detto.
Sto finendo il discorso, ho perso 30 secondi.
Consiglieri.
Perché tutti mi parlano sopra.
Consiglieri. Norma. Scusate, ragazzi. Ho capito.
Però no, allora, facciamo un po' meno confusione.
Più che altro perché è lo stesso gruppo vostro di coalizione adesso.
No, non è il mio gruppo.
Comunque,
è questo, è di qua.
Allora, le dichiarazioni di voto, il consigliere Gianni è astenuto, se qualcun altro vuole intervenire per la dichiarazione di voto, altrimenti passiamo direttamente al voto finale. Passiamo allora al voto. Votazione chiusa, 17 favorevoli, 10 astenuti, il consiglio approva. Buonasera consigliere. Passiamo al punto successivo, punto 4, mozione consigliere Gianni e altri, sicurezza in piazza Segesta. Sono arrivate le modifiche, sì. Sì, io ce l'ho legate qua. Sul si chiede le modifiche. Ok, ce l'abbiamo. Apriamo la discussione sulla mozione Giani, sicurezza in piazza Segesta. Non so se qualcuno si è prenotato, magari abbiamo dei problemi. Cartaccio, questo qua. No. C'è qualcuno che si è prenotato, colleghi? No. Non vuoi capire io se c'era un problema di comunicazione col lettore o se nessuno si è prenotato. No, facciamo dopo. Dichiarazione, io passerei alla. Sì?
Solo se potete leggere le modifiche.
Sì, le presenta il consigliere Gianni che ha presentato la mozione. Primo consigliere.
Prendo il testo.
C'è stata la commissione in cui se ne è parlato, c'era anche il presidente di municipio e tutto. Si chiede al presidente di municipio 7 e all'assessore alla partita del comune di Milano di aumentare i controlli della polizia locale in piazzale Segesta, soprattutto nella fascia oraria che va dalle 16.30 uscita della scuola alle ore notturne, e di interfacciarsi con la prefettura di Milano per richiedere maggiori passaggi delle forze dell'ordine, ripristinare le aree verdi, le irrigazioni danneggiate divelte, incrementare la piantumazione, riportare la piazza standard funzionale ed estetico originario e favorire la funzione di ritrovo dei residenti nella stessa, installare fioriere e o vasoni negli ampi spazi vuoti della piazza, installare cartelli con indicazioni delle principali regole, divieti e orari previsti dal regolamento d'uso per il verde di Milano in lingua italiana, francese ed araba per le diverse aree della piazza, zona giochi, giardini, calpestabili, giardini ornamentali. Installare dissuasori sulle sedute dei muretti che delimitano gli accessi delle scalinate della stazione M5, oggetto di continuo bivacco e spazio di baby gang, specialato via degli Ottoboni, al fine di consentire una normale e sicura fruizione del servizio ATM, oltre che limitare degrado e disturbo della quiete pubblica. Potare regolarmente e contenere la crescita degli arbusti attorno all'entrata della stazione M5 su via degli Ottoboni, che viene oggi utilizzata come nascondiglio per stupefacenti e come protezione da sguardi indiscreti delle forze dell'ordine a baby gang. Concludo dicendo che la mozione che è stata appunto discussa è stata anche ampliata in accordo con i cittadini e i residenti, che da un lato appunto chiede la questione delle di maggiori passaggi delle forze dell'ordine e della polizia locale, perché certi compiti li può fare assolvere benissimo la polizia locale, dall'altra si chiede un miglioramento della piazza per renderla più fruibile e ridarla davvero ai cittadini residenti. In commissione di nuovo c'è dibattito in cui sembrano tutti favorevoli, poi poche ore dal consiglio mi arrivano i messaggi che la mozione è superata. Io non credo che questa mozione sia superata, nel senso che il problema in piazzale Segesta c'è. Se qualcuno lavora in ATM sa i problemi che ci sono nella stazione metropolitana di piazzale Segesta, se qualcuno passa di lì la sera sa benissimo i problemi che ci sono causati dalle baby gang, se qualcuno ha parlato con la preside del liceo sa benissimo le problematiche che ci sono all'uscita della scuola. Quindi questa mozione non è assolutamente superata, tra l'altro questa mozione è una derivazione di un lavoro grosso che è stato fatto nella scorsa consigliatura, mi spiace che non ci sia il consigliere Iannicelli perché lo potrebbe confermare. Lo possono confermare i consiglieri Maiandi e Salinari, sono state fatte moltissime mozioni, sono stati fatti molti interventi, non siamo riusciti oggettivamente a farli tutti, questo qui è una richiesta di continuo di molti interventi che tra l'altro erano stati votati all'unanimità nella scorsa consigliatura, poi votate come preferite.
Consigliera Iannacone, prego.
È tutto, consigliere Gianni, mi viene un po' il mal di cuore al muretto... non è bello, però diciamo che insomma se sono dissuasori che poi si possono rimuovere potrei, però la prego di togliere, siccome mette la lo standard funzionale estetico originario della piazza, la prego di togliere installare fioriere o vasoni negli ampi spazi, perché i vasoni e le fioriere negli ampi spazi sono orrendi. Guardate quello che è successo in Piazza Castello con questi vasoni orribili, non si possono vedere. Sì, non si possono vedere, cioè in una piazza ampia, sti vasoni, sti cosi. Quindi se mi vuole fare un favore io gliela voto, ma mi tolga questo affare delle fioriere.
Ok, quindi c'è una proposta. Consiglieri? Allora c'è una proposta in più della consigliera Annacone. Consigliere Gianni, se vuole la chiusura. Non accetta. Ricevuto. Quindi si vota la mozione così come proposta dal consigliere Gianni con la modifica già ricevuta dagli uffici. Andiamo in dichiarazione di voto. Ma qualcuno ha... No, nessuno ha la dichiarazione da fare. Poi mettiamo in votazione allora. Si mette in votazione mozione Gianni Piazza Segesta. Votazione chiusa. 10 favorevoli, 16 contrari. Il consiglio respinge. Abbiamo ancora una mozione del collega Gianni dal titolo messa in sicurezza degli ex magazzini militari in via delle Forze Armate, passato in commissione. Prego consigliere Gianni.
Vabbè, tralasciando il fatto che la collaborazione che è stata proposta dal primo consiglio del presidente di municipio Fossati è falsa, perché ormai qualsiasi cosa che proponiamo viene bocciata a priori, perché è proposta dai consiglieri della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, soprattutto da quelli della Lega. Quindi la collaborazione, e soprattutto lei aveva detto una frase che mi era piaciuta, che avrebbe continuato il buon lavoro che era stato fatto. Ecco, questa era proprio una mozione in continuazione con un lavoro che era stato fatto, l'ha bocciata, ha votato contro. Benissimo, vi dimostrate per ciò che siete. Io invece questa mozione la ritiro per il semplice fatto che questa mozione aveva senso mesi fa quando l'ho protocollata, ma siccome la commissione della Caraceni, oberata di lavoro, non era riuscita a trovarmi uno spazzettino. Al contrario di quello che ha fatto la consigliera Soana, che assessore, poteva ritirarla in quanto era superata, quindi io ritiro questa mozione molto semplicemente. Chiedo la cortesia, visto che tra l'altro il 90% delle cose richieste in questa mozione, che voi mi avreste bocciato, il Comune di Milano le ha fatte, pazzesco, cioè voi veramente siete meravigliosi da questo punto di vista. Chiedo la cortesia che su provvedimenti urgenti si vada un po' più veloci, se no le porto direttamente in consiglio d'ora in poi, perché io non vedo 100 commissioni alla settimana, i presidenti di commissione che non escono di casa, non vedono la luce del sole dall'enorme lavoro che fanno.
Ricevuto e preso atto del ritiro, c'è l'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, mozione della consigliera Sforza. Verso il 2 giugno progetti di memoria collettiva sulle donne costituenti. Anche qui c'è giunta una modifica. Se qualcuno, consigliere Iannacone, avesse bisogno della lettura, io ce l'ho qua sul tavolo. Se vi serve c'ho io una breve copia. Ok, consigliere, la lascio la parola alla proponente della mozione, la consigliera Sforza, che magari ci illustra anche le modifiche. Prego, consigliere, un attimo di attenzione, scusate.
Prego.
Ok, allora io ringrazio per la commissione, per i presenti nella commissione di ieri, per i contributi. Io ho integrato la mozione con la proposta della consigliera Norma Iannacone per produrre come ipotesi, anche da proporre, un libro che raccolga le esperienze degli studenti e delle studentesse, una testimonianza scritta del percorso svolto in questi progetti che andrebbero a essere svolti a scuola. Tra l'altro ho anche ho spostato la collaborazione di alcuni soggetti nella parte proprio legata alla scuola, perché era più idonea la collocazione, aggiungendo anche UDI e CIF, che sono le due storiche organizzazioni sorte proprio sia durante gli ultimi anni del conflitto, sia come azione per promuovere il voto e i diritti delle donne a ridosso del nel secondo dopoguerra. E in più ho aggiunto la proposta del consigliere Gianni, per cui non deve assolutamente pensare che le sue proposte non vengono ascoltate, perché penso che la distribuzione delle copie della nostra Costituzione nelle scuole secondarie coinvolte da questo tipo di interventi sia più che proficua, idonea, e penso che anzi dovrebbe essere sistematica e organizzata in maniera più permanente. E il senso della mozione è quello proprio di conoscere noi stessi il ruolo delle donne nella nostra nella scrittura e nell'elaborazione anche dei valori che ci sono alla base della nostra Costituzione, esplorare un terreno che spesso non viene comunque ridotto a una visione sempre neutra, come se non ci fosse una ragione a monte di certe scelte, di certe parole. L'abbiamo detto ieri in commissione. Quindi io credo che insieme all'assessora Soana e a tanti soggetti che io ho proposto tra gli altri, perché comunque è importante, ribadisco l'importanza di Ampi, perché loro hanno fatto già un grande lavoro nelle scuole, con progetti, con cofanetti, con elaborazioni che sono già pronte all'uso, quindi come toponomastica femminile, come anche l'UDI, sono tutti soggetti che hanno fatto un lavoro, quindi non dobbiamo iniziare da zero. Grazie.
Grazie. Interviene l'assessora Soana, prego.
Volevo ringraziare la consigliera Simona Sforza per la proposta che ha fatto, che ha scritto. Ovviamente quando me ne ha parlato sono stata molto contenta dell'idea, e come sapete mi piace molto anche l'idea di portare all'esterno il lavoro svolto dall'interno nelle scuole, in quanto credo sia molto importante anche sensibilizzare poi la cittadinanza, proprio partendo dai più giovani. E, il progetto Parità di Genere a Colori, con il murales che abbiamo fatto in via Forze Armate, è evidente, quindi assolutamente favorevole a questa mozione. Grazie alla consigliera Sforza.
Consigliere, ancora dai un attimo, la consigliera Rebecchi, prego.
Chiaramente noi accogliamo favorevolmente e ringraziamo la consigliera Sforza per questa sua iniziativa che va a promuovere nelle scuole progetti per approfondire e mantenere viva la memoria. Ricordiamo che
A seguito della proposta della consigliera Sforza.
Consiglieri, gentilmente, facciamola finire. Consiglieri? Lo so, facciamo finire la consigliera e poi prima delle dichiarazioni. No, ok. Fate finire la consigliera. No, collega, allora, deve magari con l'intervento vi cioè riuscite ad avere qualche spunto in più. Prego, signore Vecchi.
Dicevo che ringraziamo la consigliera Sforza per aver avuto questa iniziativa e che porterà presso la sala Olivetani di questo municipio la mostra Le Madri della Repubblica, una mostra di toponomastica femminile, che quindi verrà portata e sarà qua a disposizione di chi vorrà vederla e anche della cittadinanza. Quindi.
Grazie, dichiarazione di voto. Votazione aperta. Votazione chiusa. 18 favorevoli, 8 astenuti. Il consiglio approva. Colleghi, grazie. 21:15, consiglio chiuso. 10 minuti per capigruppo, grazie.